fanale. Quando c'è muore.
Possiamo iniziare, buonasera a tutti. Iniziamo con l'appello. Maspero. Maspero, mi senti? Che c'è?
Presente.
Gianmanco.
Presente.
Mastes.
Presente.
Parolo.
Presente.
Del Marco.
Presente.
Mariconda.
Presente.
Di Zino.
Presente.
Revai.
Presente.
Pettinelli.
Presente.
Bugiatti.
Presente.
Testini.
Presente.
Peraldo.
Presente.
Motta.
Presente.
Della Cagnoletta. Mettiamo Carabini. Presente. Magri.
Presente.
Sindaco Scaramellini.
Presente.
Cotelli.
Presente.
Iannotti.
Presente.
Palotti.
Presente.
Benini.
Presente.
Songini.
Presente.
Volpatti.
Presente.
Sergio Zoia.
Presente.
Rota.
Presente.
Tanio.
Presente.
Angelinis.
Presente.
Baristo.
Presente.
Zoe Andrea.
Presente.
Della Cagnoletta. Vediamo se ci sente. Non vedo. Vedo l'immagine. Se alza la mano. Perfetto, allora c'è. Ci sente anche se noi non lo sentiamo. Poi sono presenti gli assessori, dovrebbero esserci tutti.
Zambon è qua, no? È perso.
Sì, Zambon l'avevo chiamato? Non lo vedo, Luca. Non c'è.
Sì. Sperando Munarini, devono essere 38.
Ah, ok.
38.
Perché manca...
A posto.
Manca Zambon.
Così Zambon non c'è. Poi sono assenti Massimilla e Bianchini che hanno mandato la comunicazione di assenza giustificata. Quindi possiamo iniziare, siamo
30.
Io sappia. Siamo 30 e quindi la seduta è valida. Partiamo col punto 1, comunicazione del Presidente del Consiglio Comunale e del Sindaco. Come comunicazione io ho un impegno che è stato preso dal Consiglio Comunale nel 2008 con l'approvazione di un ordine del giorno che il titolo era Giorno della Memoria, lo leggo tanto è anche breve così ce lo ricordiamo. Consiglio Comunale di Sondrio, premesso che la legge 4 maggio 2007 numero 56 ha istituito il giorno della memoria per ricordare tutte le vittime del terrorismo interno e internazionale delle stragi di tale matrice, che a tal fine è stata individuata la data del 9 maggio quale giorno per organizzare manifestazioni pubbliche, cerimonie, incontri, momenti di comune di ricordo dei fatti e di riflessione anche nelle scuole di ogni ordine e grado, al fine di conservare, rinnovare e costituire una memoria storica condivisa in difesa delle istituzioni democratiche. Ciò premesso, il Consiglio Comunale, intendendo sottolineare l'importanza di tale data per le finalità di cui sopra, impegna il Sindaco e la Giunta a sensibilizzare e coinvolgere la cittadinanza e promuove un minuto di silenzio in memoria di tutti i caduti, ricordando questo ordine del giorno da tenersi negli anni a seguire nella seduta del Consiglio Comunale convocata con maggiore prossimità alla data del 9 maggio, quindi abbiamo individuata quella di questa sera. Quindi chiedo un minuto di silenzio per ricordare le vittime del terrorismo. Grazie mille. Non so se il sindaco ha delle comunicazioni.
Sì, grazie. Prego, signor Presidente. Buonasera a tutti. Io volevo darvi, come al solito, i dati relativi al Covid. Sono dati che ci devono fare riflettere. Dunque, i casi registrati a ieri sera sulla città di Sondrio, quindi i casi positivi attivi, sono 67. Il mese scorso, al consiglio scorso, erano 68, quindi siamo lì, stessa cifra, una differenza di una persona. Abbiamo 7 cittadini ricoverati in ospedale, mentre un mese fa ne avevamo 5. Durante questo mese abbiamo raggiunto fino a 102 positivi, quindi siamo saliti, poi siamo discesi e ora siamo come un mese fa. Però le condizioni al contorno sono cambiate rispetto ai contatti di caso. Noi un mese fa avevamo 59 contatti di caso e oggi, ieri sera, ne abbiamo 194. Di questi contatti di caso, ieri sera risultavano 131 contatti scolastici, mentre un mese fa ne risultavano 6. Quindi sono dati veramente interessanti che devono farci pensare che la tensione deve restare alta, l'attenzione deve restare alta e lo sforzo che noi dobbiamo fare deve continuare purtroppo ancora, anche se sappiamo che per fortuna la campagna vaccinale procede speditamente, quindi alcune categorie, quindi la platea dei vaccinati risulta per fortuna non risulta tra i casi positivi. Ripeto, i contatti di caso 194, di cui 131 a scuola, con età delle più varie, quindi dal 2018, 2017, 2016, 2002, c'è veramente di tutto. Quindi dobbiamo continuare senza eccessive preoccupazioni, ma con molta attenzione. Purtroppo dobbiamo continuare ancora con la solita attenzione, il distanziamento, la mascherina, perché l'emergenza non è finita. Speriamo tutti che con queste vaccinazioni che adesso vengono avanti con una bella velocità, a breve la platea dei vaccinati sia talmente ampia che i numeri poi si ridurranno. Però ci tenevo a darvi questi numeri e a confrontarli col mese scorso per evitare che si pensi che essere andati in zona gialla significhi un liberi tutti. Purtroppo non è così. Dobbiamo ormai, sappiamo come comportarci, dobbiamo farlo con attenzione, in modo ragionato, cercando di convivere con questo virus, ma ancora con grande attenzione. Grazie.
Grazie Sindaco. Quindi passiamo al punto 2, mozione del consigliere Bettinelli, Sondro Democratici ed altri, avente ad oggetto località Sassella, patrimonio della città da tutelare e valorizzare. Lascio la parola al proponente. Prego, consigliere Bettinelli.
Grazie Presidente, buonasera a tutti. Noi abbiamo depositato questa mozione spinti, diciamo, dalle segnalazioni di residenti e di frequentatori che abbiamo raccolto negli ultimi tempi. Fondamentalmente la mozione è stata depositata e scritta per tre motivi principali. Il primo è quello che riguarda la pulizia, diciamo principalmente la pulizia del piazzale della Sassella, perché negli ultimi mesi più volte è capitato sia ai frequentatori sia ai residenti di dover segnalare e di notare il grado di sporcizia che c'era sul piazzale, dovuto principalmente al fatto che i luoghi di raccolta rifiuti, quindi i mattitoni, diciamo, che ci sono per raccogliere tutti i rifiuti, erano stracolmi, e quindi anche chi cercava di depositare l'immondizia o comunque qualche piccolo rifiuto era costretto a appoggiarlo a lato dei cestini. E col vento che c'è stato negli scorsi mesi, poi potete immaginare qual era il risultato della piazza, soprattutto il sabato e la domenica, che è molto frequentato, l'immagine era veramente poco positiva ed è veramente un peccato. Quindi il luogo, che è un luogo molto frequentato, era già frequentato pre-pandemia, ma è comunque ancora più frequentato nei mesi della pandemia, perché comunque è un luogo che permette comunque di fare una passeggiata e di, pur rimanendo all'interno dei confini comunali, poter camminare in mezzo ai terrazzamenti, era penalizzato da questa situazione. Quindi l'impegno della mozione è quello volto a garantire una pulizia più puntuale della zona, principalmente del piazzale. Qualcosina si potrebbe fare meglio anche magari nel parcheggio della palestra di roccia, però diciamo che principalmente quella è la criticità sollevata. La seconda è quella relativa alla sicurezza. Ci sono edifici che insistono sul sentiero ciclopedonale dei cosiddetto dei 12 apostoli, che da anni sono in stato di abbandono. Ovviamente le condizioni col passare del tempo sono peggiorate. Di recente abbiamo visto i frequentatori della zona hanno trovato il sentiero chiuso perché c'erano delle tegole che si staccavano da uno degli edifici. Il problema è stato risolto, ovviamente, però dobbiamo essere sicuri che non si ripresenti, e soprattutto si potrebbe pensare a migliorare ancora la sicurezza di quegli edifici, perché sono molto facilmente accessibili. Al di là delle tegole ci sono altri pezzi che possono essere pericolosi, e poi ovviamente diciamo che non danno una bella immagine, diciamo sono un po' il punto debole di quel percorso. Quindi chiediamo di interloquire con i privati, perché conosciamo benissimo la situazione, il comune non può mettere a posto e sistemare alcunché, non essendo di loro proprietà comunale, però pensiamo che l'interlocuzione con i privati possa portare benefici alla sistemazione di questo tratto. Il terzo punto è relativo invece alla possibilità di aprire un confronto sull'area, no? Per raccogliere anche le nostre valutazioni, le nostre, quelle che abbiamo raccolto ai cittadini. Noi ne abbiamo già alcune in testa, alcune le abbiamo anche anticipate, ma io penso che non è questa sera la sede dove discutere di quali interventi si possono fare, al di là, ripeto, della pulizia, della sicurezza che vorremmo avere garantiti per quella zona. Questa sera noi chiediamo di decidere di parlarne in commissione, non abbiamo messo nessun vincolo temporale, chiediamo di fare una valutazione, poi l'amministrazione raccoglierà gli spunti, presenterà probabilmente i suoi e si deciderà se fare qualcosa o se non fare, però vogliamo contribuire perché abbiamo raccolto qualche idea sulla zona e pensiamo che un dibattito e un confronto in tempi ragionevoli, tant'è vero che non abbiamo messo all'interno della mozione neanche dei vincoli temporali, però ci affidiamo alla correttezza e comunque alla comprensione del fatto che possiamo aspettare troppo, potrebbe essere costruttivo e anche un esempio di dialogo su una zona così importante, che ripeto, è veramente il biglietto da visita per chi entra in Sondrio, è da sempre considerato tale, è un luogo che anche nel mese di maggio con l'aiuto dei volontari sarà ancora più frequentato dalle persone perché sarà la chiesa rimarrà aperta più tempo, il santuario rimarrà aperto per più tempo e quindi probabilmente potrebbe da un lato favorire la pulizia perché è indubbio che la raccolta il problema dei rifiuti era generato anche da assembramenti, chiamiamoli così, che si creavano da qualche ragazzo nel porticato della Sassella che poi mangiavano in loco e lasciavano lì i rifiuti e quindi probabilmente avendo con la chiesa aperta, col santuario aperto, questo problema diminuirà, però potrebbe anche aumentare la fruizione sia del parcheggio sia del piazzale, del sentiero, quindi sicuramente è un luogo sul quale noi vorremmo poter dire la nostra e proporre qualche intervento. Non solo il luogo, ma proprio come abbiamo scritto nella mozione, tutta l'area che va da Piazzale Foianini, diciamo, alla Palestra di Roccia. E quindi speriamo di avere una condivisione ampia su questa mozione che, ripeto, è stata presentata con tutti gli intenti positivi del caso, perché abbiamo cercato di togliere tutti quelli che potessero essere dei punti che mettessero in difficoltà, diciamo, la votazione, l'approvazione della mozione. Ovviamente chiedendo degli impegni, ma credo che siano degli impegni accettabili e condivisibili da parte di tutto il Consiglio. Grazie.
Grazie consigliere. Ho chiesto la parola al consigliere Benini. Prego.
Sì, buonasera, grazie. Io voglio ringraziare i consiglieri di minoranza per la mozione presentata e concordo col consigliere Bettinelli che la località Sassella col suo santuario e sentiero ha un potenziale attrattivo notevole e che è il biglietto da visita per la città da che arriva da Milano e va sicuramente valorizzata. Vorrei anche fare una premessa dicendo che secondo me purtroppo in passato dal rifacimento del piazzale tanto voluto da Don Silverio e dalla realizzazione della parete di roccia, secondo il mio parere poco o nulla è stato fatto e è anche per questo motivo che l'abbiamo voluto inserire nella valorizzazione, la valorizzazione l'abbiamo voluto inserire nel nostro programma.
Mi sa che abbiamo perso il segnale, vediamo se a breve ritorno oppure se c'è qualche altro intervento magari possiamo, oppure proviamo ad aspettare un attimo. Nel frattempo ho chiesto la parola al consigliere Palotti, quindi lasciamo la parola a lui così vediamo se nel frattempo il consigliere Benini si riesce a riconnettere e a terminare l'intervento. Prego, consigliere Palotti.
Grazie. Sì, anche noi col nostro gruppo, quando abbiamo visto la presentazione di questa mozione, l'abbiamo vista positivamente, anche perché anche fra di noi recentemente avevamo ricevuto e ci eravamo raccontati un po' questa situazione, poi probabilmente troppo a ridosso anche del Consiglio, l'avremmo valutato più in là perché per una questione di tempistica, e quindi anche noi abbiamo facciamo nostre queste osservazioni che fatte nella presentazione di Bettinelli. Io faccio una riflessione aggiuntiva senza nulla togliere alle proposte fatte o senza volerle integrare, ma solo come spunto di riflessione, a me sembra che queste situazioni di malcuranza degli ambienti siano abbastanza frequenti anche in altri luoghi della città. Per cui espongo come riflessione se non sia il caso anche di fare una riflessione parallelamente a questo, all'intervento che io mi auguro che si potrà fare di miglioramento di pulizia dell'area della Sassella, se non è il caso di valutare come cercare di far cambiare il comportamento dei cittadini, dando qualche spunto di formazione o di riflessione, non so in che modo, bisognerebbe approfondire, perché di fatto il lasciare abbandonato un sacchetto di rifiuti vicino a un cesto pieno, che è già pieno, è un atteggiamento che non dovrebbe essere tollerato, che strumenti si hanno a disposizione? Magari cercare di far percepire ai nostri concittadini che così come si è arrivati lì con un sacchetto pieno di provviste, si può anche rimettere il sacchetto con gli incarti e gli avanzi nello zainetto e riportarseli da dove si è arrivati o rimettendoseli in macchina se si è scesi dalla macchina, e senza pensare che tutta il decoro e la pulizia sia sempre sulle compito di qualcun altro, compito dell'amministrazione, compito della SECAM che deve sempre garantire la pulizia. Quindi senza voler, come detto, perché ci tengo a far presente che senza voler togliere il fatto che occorre intervenire, e si condivide l'attenzione e la proposta presentata con la mozione. Grazie.
Ecco, io sono rientrata.
Sì, allora rilascio consigliere Benini, così o riprende.
Scusatemi,
ci mancherebbe, a lei la parola, prego.
Sì, non so fin dove mi avete seguito. Riprendo dalla mia considerazione sul fatto che in passato non è stato fatto poco, diciamo dai tempi del rifacimento del piazzale alla realizzazione della parete di roccia, e che 2 anni fa, proprio sulla base di queste osservazioni, abbiamo iniziato un percorso di valorizzazione. È iniziato con la prima organizzazione del presepe vivente, che non a caso è stato fatto in quel luogo proprio come prima edizione, proprio per iniziare un percorso di valorizzazione. Allora io contattai Don Cristian, tutti gli abitanti della zona, coinvolgendoli nel progetto, e è nata una bella collaborazione. Insieme ad alcuni consiglieri assessori poi abbiamo realizzato la seconda edizione. Purtroppo la pandemia ha messo in stand-by tante idee, alcune idee che erano nate anche col comitato Pro Sassella, E a Natale, visto che abbiamo non potevamo fare la terza edizione della presepe, abbiamo deciso di illuminare le falde del tetto, gli archi, un pochettino abbiamo iniziato un altro tipo di percorso sempre di valorizzazione. Difatti vorrei anche colgo l'occasione per ringraziare il consigliere della Cagnoletta per averci regalato le sagome della natività che abbiamo posizionato sotto un arco, e negli anni successivi vorremmo ampliare questo progetto. E ultimamente anche Don Cristian, come diceva il consigliere Bettinelli, è riuscito a coinvolgere alcuni volontari, e nel mese di maggio, come diceva appunto, i sabati e le domeniche riusciremo ad averlo aperto al santuario e visitabile. Inoltre con l'assessore Fratta sono in via di definizione per l'estate alcuni eventi musicali sul piazzale. Cioè, ho fatto questa premessa per sottolineare che un progetto di valorizzazione della località è stato avviato e si stanno facendo anche dei ragionamenti sulla sicurezza e sulla criticità di alcuni punti, sulla pulizia di altri, e concordo con il consigliere Bettinelli che ci sono alcune correzioni da fare. Che la Stasella abbia un potenziale da sviluppare, di questo ne siamo tutti consapevoli, e in particolare adesso mi riferisco alle considerazioni della mozione, condivido anche quello che dice il consigliere Palotti, cioè alla base comunque c'è l'inciviltà e la maleducazione delle persone, comunque, non voglio identificarle con un'età, che abbandonano la spazzatura davanti a un cestino già strapolmo invece di prendersi il sacchetto e portarselo a casa. Detto ciò, però, è chiaro che bisogna trovare una soluzione. Difatti, a seguito di quel fatto increscioso, per cui appunto poi sono uscito sul giornale, un po' anche sui media è uscito qualcosa, l'amministrazione si è mossa e ha sollecitato SECAM venire comunque puntualmente a fare pulizia, e ha concordato il cambio di giorno, perché quel problema lì in parte è nato perché, siccome il ritiro dell'immondizia veniva il martedì, è stato concordato che venissero la domenica, così almeno non succede come quella volta che ci si è ritrovati col piazzale per giorni con tutta la spazzatura abbandonata. Inoltre, per quanto riguarda il sentiero dei 12 apostoli, uguale, l'amministrazione tempo fa ha contattato i proprietari dei ruderi e li ha sollecitati nella messa in sicurezza. Dopo, è vero, ci sono altre cose che si possono fare, altre migliorie che si possono fare, e quel luogo merita una valorizzazione che tutti condividiamo e su cui stiamo lavorando, e su cui io credo sia meritevole confrontarsi, perché la condivisione di nuove idee e proposte non può sicuramente che far crescere una progettualità che è già in atto. Quindi concludo dicendo che diremo sì alla mozione, diremo sì perché il nostro impegno di valorizzazione di quella bellissima località che tutti amiamo e che tutti sentiamo nostra è comunque iniziato 2 anni fa e intende continuare. Basta, grazie, ho detto quello che dovevo dire.
Grazie. Grazie, il collegamento è rimasto, se ben sentito tutto l'intervento. Chiedo se ci sono altre richieste di intervento, non vedo prenotazioni, quindi se siete d'accordo, visto anche il tenore degli interventi, se non ci sono pareri contrari, la darei votata con parere favorevole da parte di tutto il Consiglio. Se invece c'è qualcuno che si vuole astenere o votare contro, se me lo dice adesso, non c'è nessuno, quindi diamo per votata all'unanimità la mozione. Passiamo al punto 3, mozione del consigliere Bettinelli, Sondrio Democratico ed altri, aventi ad oggetto adesione al protocollo d'intesa ANCI IAP, volto a consolidare modelli di comunicazione ispirati al rispetto della dignità della donna e del principio di pari opportunità. Ha chiesto di illustrarla l'altro consigliere firmatario, lascio la parola al consigliere Di Zinno. Prego.
Grazie Presidente, buonasera a tutti. Allora, questa seconda mozione che il mio gruppo presenta questa sera tratta un argomento che è molto attuale. Difatti, proprio l'8 marzo di quest'anno l'Associazione Nazionale dei Comuni Italiani e l'Istituto dell'Autodisciplina Pubblicitaria hanno rinnovato per la terza volta il protocollo d'intesa che è stato siglato per la prima volta nel marzo 2014, che ha lo scopo di consolidare dei modelli di comunicazione ispirati al rispetto della dignità della donna e al principio di pari opportunità. Ma lo scopo, qual è lo scopo principale di questo protocollo d'intesa? È proprio quello di spingere gli inserzionisti pubblicitari a rispettare questo codice di autodisciplina, adottando quindi dei modelli di comunicazione commerciale corretti, con particolare però attenzione alla rappresentazione dei generi ed evitando di veicolare immagini lesive sia della dignità della donna che delle varie sensibilità dei minori. Questo protocollo delinea una procedura amministrativa comunale che va ad integrare i regolamenti di pubblicità locale e i regolamenti per l'occupazione di spazi pubblici, con clausole che prevedano l'accettazione da parte dei gestori degli impianti pubblicitari delle norme previste appunto dal codice di autodisciplina della comunicazione commerciale. Infatti il gestore degli impianti pubblicitari sarebbe chiamato ad accettare contestualmente al rilascio dell'autorizzazione a installare l'impianto una clausola che gli impone di accettare e di far accettare questo codice agli inserzionisti pubblicitari che utilizzeranno appunto l'impianto. Infatti dobbiamo dire che è noto che un'area particolarmente problematica che necessita di un intervento, di questi interventi al fine di contrastare appunto questi fenomeni, è rappresentata proprio da quelle affissioni pubbliche locali che non sono veicolate attraverso network nazionali di aziende affissionistiche. Pertanto anche noi come gruppo riteniamo che l'unica strada per rafforzare un'efficace autodisciplina è quella di coinvolgere appunto più comuni possibili, affinché contribuiscano nell'estendere il controllo anche nei confronti di quella residuale parte di inserzionisti che non sono aderenti al sistema autodisciplinare. Occorre poi segnalare, ho fatto appunto alcune ricerche con il gruppo di Sondra Democratica, che i dati del primo quadriennio sono molto confortanti, ma è necessario sottolineare come il rinnovo dell'accordo, fatto appunto proprio l'8 marzo, punti ad aumentare il numero delle amministrazioni comunali che intendano intraprendere questo percorso. L'adeguamento al protocollo d'intesa risponde quindi, secondo noi, ad un dovere civico sempre più sentito e impellente da parte della società civile ed oltretutto in dubbi ricadute sull'immagine anche del comune che ne adotta e quindi, come chiediamo questa sera, anche del nostro comune, essendo la normativa autodisciplinare una delle forme più mature di rispetto dei principi etici che devono permeare il vivere comune. Il presupposto della difesa della dignità della persona e il riconoscimento di pari opportunità a favore di tutti i cittadini. I comuni poi si impegnano a trasmettere all'OIAP, anche su segnalazione quindi dei singoli cittadini, tutte le comunicazioni commerciali che ritengono lesive della dignità della donna, che contengono immagini o rappresentazioni di violenza contro le donne o che incitino ad atti di violenza appunto sulle stesse. Con questa mozione, quindi, questa sera il gruppo di Sondrio Democratica invita il Comune di Sondrio a riformare la propria regolamentazione in materia di pubbliche affissioni. Lo spirito che deve muovere l'approvazione di questa mozione è quello di attuare pienamente i diritti civili e le pari opportunità. Uno spirito che non ha certamente forma né colore e nemmeno posizioni politiche. Del resto consentitemi infine di ricordare che non sono pochi comuni che finora hanno già dato attuazione a questo protocollo d'intesa. Solo per citarne alcuni, Roma, Palermo, Catania, Torino, Bologna, Firenze, Modena, Ragusa, Savona, Pesaro, Ravenna, Siena, Fano, Cinisello, Balsamo, Legnano ed Arcore. Quindi dal nostro punto di vista, secondo me, stasera potremmo, come consiglio comunale e come comune, unirci anche noi agli altri comuni. Grazie.
Grazie consigliere, se ci sono richieste di intervento, mi sembra che il consigliere Cattaneo ha chiesto, consigliere Songini prima, prego consigliere Songini.
Vabbè, poteva dare pure la parola al consigliere Cattaneo, grazie.
Quale, se vogliamo, lo facciamo al consigliere Cattaneo, prego.
Ok, grazie presidente. Allora, la mozione tratta di tutela dei diritti dei cittadini al di là di ogni differenza sociale, di razza, di salute, religione, in un clima di collaborazione e solidarietà. Questi diritti è assolutamente ovvio che vadano rispettati in ogni contesto, anche e soprattutto in quello pubblicitario, al fine di non creare situazioni che potrebbero poi essere di dubbia interpretazione o che possano scatenare pensieri o reazioni inadeguate, inopportune o addirittura lesivi della dignità della persona. Si fa presente che il protocollo d'intesa ANCI-IAP tra Associazione Nazionale dei Comuni Italiani e l'Istituto dell'Autodisciplina Pubblicitaria è chiaro e ben strutturato e in materia di pubblicità discriminatoria e lesiva della dignità della donna trova esplicita disciplina nel codice che protegge la dignità della persona. Testualmente l'articolo 9 impedisce il ricorso in pubblicità ad affermazioni o rappresentazioni di violenza fisica o morale, o tali che, secondo il gusto o la sensibilità dei consumatori, debbano ritenersi indecenti, volgari o ripugnanti. Poi nell'articolo 10 si esplicita il pensiero che ogni pubblicità deve rispettare la dignità della persona in tutte le sue forme e in tutte le sue espressioni, e deve evitare assolutamente ogni forma di discriminazione, compresa quella di genere. Da questo documento, quindi, si evince chiaramente l'impegno dell'Istituto di Autodisciplina Pubblicitaria a vigilare ed intervenire, qualora non venissero rispettati gli impegni concordati. Nel dettaglio, con il protocollo sopracitato, le parti attuano forme di collaborazione per far rispettare modelli di comunicazione adeguati che rispettino il codice e in particolare che non contengano immagini o rappresentazioni di violenza contro le donne o che incitino ad atti di violenza sulle donne, tutelino la dignità della donna, rispettino il principio di pari opportunità e diffondano valori positivi sulla figura femminile, siano attenti alla rappresentazione dei generi, rispettosi dell'identità della donna e degli uomini, coerenti con l'evoluzione dei ruoli nella società. Quindi, concludendo, vista la tematica così attuale e assolutamente degna del massimo rispetto e della massima rigorosità, al fine di far rispettare le norme previste a tutela di tutti, noi ci impegniamo a portare le opportune modifiche al regolamento comunale, attraverso un lavoro da svolgere nelle relative commissioni al fine di produrre un testo completo, strutturato nel rispetto della dignità della donna e delle pari opportunità. Grazie.
Grazie consigliere, quindi ora passiamo al consigliere Songini, prego.
Grazie presidente e buonasera a tutti. Dunque, questa proposta merita di essere accolta perché ci consente di mettere in atto un'azione positiva come istituzione pubblica per cercare di correggere, per quanto di nostra competenza, comportamenti lesivi della dignità delle donne e favorire le pari opportunità. Inoltre, appunto, potrebbe essere anche una bella occasione di confronto e di dibattito tra di noi e magari stimolante anche all'esterno, al di fuori di noi. È indubbio che la pubblicità ha assunto una rilevanza notevole, oltre che per l'enorme spazio che occupa, anche per gli effetti diretti e indiretti che produce. L'impatto della pubblicità non è solo di tipo economico, ma influenza notevolmente la cultura, i valori e la qualità della vita. La pubblicità non è più solo il mezzo di raccordo tra imprese produttrici e consumatori, ma è diventata, ahimè, fonte di condizionamenti e generatrice di modelli per i media, per la società, omologando nel linguaggio visioni e stilemi. L'essere strumento di comunicazione pervasiva destinato a orientare atteggiamenti e comportamenti dei fruitori del messaggio pubblicitario comporta l'influenza sulla percezione della realtà, influenzando e determinando i rapporti sociali, orientando gli stessi processi di crescita, di percezione di sé nei bambini e negli adolescenti, influenzando pesantemente i loro processi psicologici di oggettivazione e di auto-oggettivazione, spiegando effetti rilevanti nello stesso formarsi della pubblica opinione. Purtroppo, troppo spesso, le pubblicità italiane ricacciano la donna ai due soli ruoli di oggetto di sollecitazione erotica oppure casalinga, e umiliano anche l'uomo, ricorrendo ai suoi istinti anziché al suo cervello per vendere un prodotto o un servizio. I classici mezzi utilizzati in genere sono doppi sensi a sfondo sessuale, aggiungo da far accapponare la pelle, stereotipi di genere della peggior specie, corpi oggettificati, casualmente per lo più quelli femminili. Ci sono ancora tante pubblicità e comunicazioni sessiste in cui le persone vengono raccontate tramite cliché legati al genere o sessualizzate. Il confine tra cattivo gusto e sessismo è sottile e spesso soggettivo, ma è indubbio che faremo un ottimo servizio alle nostre concittadine e ai nostri concittadini, soprattutto ai minori, se introdurremo delle regole per contrastare questo fenomeno ed evitare così che si perpetui la diffusione degli stereotipi di genere e dell'oggettificazione del corpo delle donne. Quindi preannuncio già naturalmente il nostro voto favorevole a questa proposta. Grazie.
Grazie consigliere, ci sono altre richieste di intervento. Consigliere Palotti, prego.
Grazie. Vorrei fare un brevissimo intervento a sostegno, sì, come quelli che mi hanno preceduto, di condivisione di questa proposta, perché è un tentativo e si deve cercare pian piano di combattere gli errori della società e cercare per quanto possibile di contribuire al miglioramento. Leggo proprio in questi giorni, leggendo un periodico, un bimestrale, mi è capitato che ha come argomento proprio la discriminazione sessuale, soprattutto nella società, come ruoli verso il mondo femminile. Vi leggo queste due righe di Don Luigi Ciotti. Dice: vorrei allora dire con umiltà e rispetto alle donne che leggeranno questo numero: non accontentatevi della vostra metà del cielo, perché il desiderio di dignità e giustizia non ha confini. Nella famiglia, nelle professioni, nello studio e nell'impegno, spaziate ovunque le vostre inclinazioni e le vostre speranze vi portino. Accettate le contraddizioni, riconoscetele e amatele in voi stesse e negli altri. Soprattutto non temete di deludere le aspettative di chi vorrebbe ridurvi a un ruolo fasullo e limitato, solo perché ha paura del suo, e vostro e nostro, essere tutti semplicemente umani. È solo questo un modo per condividere il fatto che la nostra società ha fatto tanti passi, ma deve ancora crescere, e quindi siamo anche noi favorevoli alle indicazioni di questa mozione che è stata presentata. Grazie.
Grazie consigliere, se ci sono altre richieste di intervento, per ora non vedo, oppure se non ci sono, visti gli interventi, se siete d'accordo, avrei votato in modo favorevole da parte di tutti, se non c'è qualcuno che vuole astenersi o votare contro, quindi diamo per votata all'unanimità anche questa mozione. Passiamo al punto 4, interpellanza e interrogazione. Interrogazione del consigliere Songini Roberta ed altri aventi ad oggetto nel rinnovare il quartiere La Piastra, l'esistenza non si cura più. Lascio la parola all'assessore Massera per la risposta. Prego, assessore.
Sì, grazie presidente. Allora, volevo dare una risposta puntuale su quanto fatto a livello di manutenzione sull'area in questione. È chiaro che la risposta alla domanda della consigliere Songini, certo che noi curiamo e vogliamo curare sempre di più l'esistente e non ci accontentiamo di, come posso dire, portare avanti le opere del bando periferie, ma vogliamo cercare di essere sempre più incisivi nella cura anche dell'ordinario. L'area individuata effettivamente versava diciamo in condizioni che richiedevano un intervento incisivo, cosa che è stata fatta. Allora, innanzitutto, rispondendo in maniera punto su punto alla prima domanda, come mai il giardino sopracitato è molto sporco con la presenza delle foglie cadute nell'autunno scorso, allora era stata fatta una raccolta del fogliame a fine stagione, dopodiché sono cadute altre foglie, è stata rinnovata l'affidamento in gestione di quel lotto del verde alla cooperativa Verde con decorrenza dalla fine di marzo. La cooperativa hanno dovuto sostituire un mezzo per il taglio dell'erba e hanno procrastinato di qualche giorno l'intervento, era un intervento programmato quello su quel giardino, tant'è che è stato fatto a inizio di questa settimana. Quindi l'intervento in cosa è consistito? Ovviamente nella raccolta del fogliame, nel taglio del verde, nel taglio dell'erba che andava fatto e si è proceduto anche a una potatura incisiva, diciamo non una potatura ordinaria ma una potatura più incisiva, perché effettivamente come indicato c'erano dei rami che lambivano le panchine altezza uomo, e questo è vero. Ho verificato che l'ultima potatura era stata fatta nel 2008 e che nel 2014 c'era stata anche una raccolta di firme da parte dei residenti, quindi il tema di delle potature su quell'area diciamo è risalente nel tempo, quindi sicuramente andava fatta, quindi abbiamo dato indicazione di procedere con una potatura ben oltre l'ordinario e si potrà andare a vedere adesso il giardino effettivamente ha cambiato volto. Quindi confermo ovviamente che si tratta di un'area che è in carico appunto al comune per quanto riguarda la manutenzione e che quindi intendiamo procedere con la massima attenzione, come cercheremo di fare anche sulle altre aree. Comunque l'intervento era in programma ed è stato fatto solamente un po' in ritardo rispetto alle tempistiche previste.
Grazie assessore, lascio la parola alla proponente per la dichiarazione di soddisfazione o meno della risposta. Prego.
Grazie Presidente. Naturalmente soddisfatta, appunto, visto che c'è stato l'intervento e diciamo che non avevo dubbi che ci sarebbe stato prima del Consiglio. Siccome non ho avuto tempo di passare in questi giorni, lo confesso, spero che le potature, oltre che per i rami appunto che davano fastidio se voleva sedersi sulle panchine, siano state fatte anche, diciamo, un po' più consistenti, cioè quando lei dice potature più consistenti si intende anche il fatto che alcuni di questi rami arrivavano anche sul balcone. Sono sempre molto belle, appunto portano frescura eccetera, però poi quando diciamo, esagerano un po' con le loro fronde non sono più tanto belle. Spero appunto che ha ragione l'assessore quando dice da anni c'era questo problema, infatti io non è la prima volta che segnalo questa cosa, anche perché adesso siamo in periodo di Covid e quindi un po' con tutte le attività sospese, però lì c'è anche l'Associazione Amici degli Anziani che si ritrova e quindi è proprio una particolarità di questo parco quello di poter essere fruito anche dalle persone anziane che quando finiscono le loro attività negli spazi dell'associazione possono comunque fermarsi lì e trascorrere anche, continuare diciamo le loro, di stare in compagnia e stare però al fresco d'estate, quindi mi auguro che ci sia, visto che è stato appena affidato questo lotto, una continuità e un'attenzione proprio a questo parchetto. Grazie.
Grazie consigliere, passiamo all'interrogazione successiva. Il consigliere Iannotti Michele, Partito Democratico ed altri, avete d'oggetto perché si vogliono sfrattare le associazioni di volontariato del Palazzo del BIM. Lascio la parola all'assessore Munarini per la risposta all'interrogazione. Prego, assessore.
Sì, allora, cerco di rispondere alle domande che sono state fatte. Se corrisponde al vero il fatto che l'amministrazione comunale vuole recedere dalla convenzione sottoscritta con il PIN nel 2004 rinunciando ad uno servizio ad uso pubblico gratuita e non rinnovando di conseguenza l'assegnazione di spazi alle associazioni di qui sopra. Allora, la prima parte sì, stiamo valutando di recedere, non rinnovare di conseguenza l'assegnazione degli spazi alle associazioni di qui sopra. Non posso garantirla, ma neanche se rimanessero gli spazi, perché gli spazi vengono assegnati mediante il regolamento e il passaggio in commissione e in giunta. Quali sono i motivi che giustificano la scelta? Ecco, cerco di dare le motivazioni che mi sono state chieste. Allora, il consorzio BIM ci ha chiesto di poter tornare in possesso degli spazi che vengono oggi occupati da queste associazioni. Il motivo principale è legato a un'operazione generale di creare una fondazione che diventi proprietaria dell'immobile. Il vantaggio di avere una fondazione proprietaria dell'immobile sarebbe comunque quella di garantire, in caso di scioglimento del BIM, di mantenere la proprietà dell'immobile in capo ai comuni valtellinesi, cioè ai comuni che oggi fanno parte del consorzio. E ovviamente nel caso appunto di costituzione di questa fondazione, per poter mantenere l'immobile e sostenere i costi elevati ovviamente di manutenzione e gestione, gli spazi dovrebbero essere, bisognerebbe garantire con questi spazi una rendita che potesse insieme agli altri spazi ovviamente che già in possesso del BIM, che potrebbe appunto sostenere questi costi elevati di manutenzione e gestione. Ovviamente il recesso anticipato dovrebbe prevedere un indennizzo economico che garantisca comunque al comune di dare degli spazi perlomeno pari alle associazioni del territorio comunale. Tenete in considerazione, perché diciamo, al punto C mi viene chiesto quale sarebbe il vantaggio per il comune di Sondrio e per la sua cittadinanza. Allora, se dovessimo guardare il vantaggio per il comune, visto che stiamo parlando di associazioni provinciali, queste associazioni dovrebbero andare a chiedere alla provincia gli spazi, quindi mi sembra inopportuna la richiesta. Il comune di Sondrio comunque ha dato questi spazi, li dà a disposizione anche di associazioni non solo comunali ma anche provinciali, quindi direi che mi sembra un po' non opportuna richiedere il vantaggio per il comune, ecco, perché se, ovviamente queste sono associazioni provinciali, il comune garantisce lo spazio anche a queste associazioni. La concessione degli spazi attuali si basa anche su un'interpretazione estensiva di uso pubblico che ad oggi è stata accettata dal BIM. Uso pubblico sapete bene che vuol dire uso pubblico, cioè per un utilizzo pubblico inteso normalmente di spazi di enti pubblici, e quindi diciamo che questa possibilità ci viene data di dare ad associazioni, ovviamente che sono associazioni di diritto privato, dare questi spazi, è perché BIM ci concede questa diciamo interpretazione estensiva del concetto di uso pubblico. Inoltre vabbè, il BIM in alcuni casi ha mandato al comune alcune lamentele da parte dei fruitori di questi spazi, non ovviamente i fruitori, scusate, di questi spazi, non i fruitori di questi spazi, ma alcuni utenti particolari di questi delle associazioni che hanno in uso questi spazi. Ovviamente si è avviato un percorso dove ho incontrato le associazioni per trovare una soluzione interessante per loro e perlomeno uguale, se non migliorativa, della situazione attuale. Stiamo valutando alcune alternative e abbiamo iniziato un percorso di confronto con le stesse, dove stiamo portando avanti un progetto di case delle associazioni per alcune associazioni e progetto dove andiamo a recuperare, ristrutturare e qualificare spazi già in essere del comune. A tutte le associazioni, come vedete, è stato proposto e garantito uno spazio adeguato in base ai colloqui intercorsi o agli incontri che ho fatto con le associazioni e con i sopralluoghi che ho fatto con tutte le associazioni. Tranne in un caso tutti si sono dimostrati soddisfatti dell'alternativa proposta. Ovviamente il recesso anticipato, come ho detto prima, deve prevedere un indennizzo da parte del Comune, perché ci serviranno le risorse per creare la casa d'associazione e ristrutturare alcuni spazi e sostenere delle spese. Quindi diciamo che i vantaggi di per sé del Comune li ho esposti e anche i motivi per cui si è scelta questa strada, si è scelto di intraprendere questa strada che ad oggi non si è ancora concretizzata, si sta portando avanti in maniera ottimale, sia i rapporti con il BIM, di dialogo sia con il BIM che con le associazioni. Quindi ad oggi, almeno informalmente, le associazioni, in base, tranne in un caso che però non era particolarmente contrario, si sono dimostrati disponibili a occupare gli spazi che l'amministrazione ha proposto loro. Tenete in considerazione che con l'assegnazione che andremo a fare ormai difficilmente a giugno, ma sicuramente per fine anno, anche in concomitanza della chiusura di questa operazione, nessuna associazione può partire dal presupposto di avere gli spazi ad uso gratuito. Ci sarà, come abbiamo detto prima, un passaggio in commissione e poi in giunta per assegnare gli spazi a tutte le associazioni, a cercare di assegnare gli spazi a tutte le associazioni. Ecco, le soluzioni che stiamo percorrendo probabilmente daranno la possibilità anche di avere qualche spazio in più. Ecco, spero di essere stato esaustivo nella risposta.
Grazie Assessore, lascio la parola al Consigliere Iannotti per la dichiarazione di soddisfazione o meno della risposta. Prego, Consigliere.
Sì, grazie Presidente. Questa interrogazione nasce dal fatto che abbiamo appreso qualche settimana fa dai giornali della volontà dell'amministrazione comunale di disfrattare le associazioni di volontariato che occupano gli spazi presso il BIM, recedendo di fatto da quella convenzione che è stata sottoscritta nel 2004 tra il Comune e il BIM, convenzione con la quale viene garantito una servitù d'uso pubblico di quegli spazi che poi vengono dati in uso alle associazioni. Nel 2004, in occasione della ristrutturazione di questo bellissimo palazzo della sede del BIM, il Comune, in accordo con il BIM, ha deciso di mettere a disposizione del mondo del volontariato, che opera in modo del tutto gratuito e disinteressato, spazi importanti e prestigiosi come occasione anche per valorizzare e riconoscere l'importanza della loro attività per tutta la comunità provinciale, indubbiamente, perché sono sedi, comunque sedi provinciali, però non dimentichiamo che il Comune di Sondrio è il Comune capoluogo. E proprio perché il BIM rappresenta un consorzio di tutti i comuni della provincia, dovrebbe avere a cuore, così come anche il Comune di Sondrio, il fatto che dentro quella sede istituzionale siano operativi soggetti che svolgono una funzione sociale, culturale, di memoria storica e che operano su tutto il territorio provinciale. Quindi dovrebbe essere un valore aggiunto, a mio avviso, la presenza. Io, uno dei motivi principali, perché poi la volontà dell'amministrazione l'abbiamo letta insomma dai giornali, era quella di capire quali sono le motivazioni di questa scelta che va a fare il Comune, di questa rinuncia a questo diritto, che è una rinuncia ad un diritto, tra l'altro, credo, non so, qualcuno mi diceva che durava un diritto che dura 14 anni, insomma, io leggendo la convenzione mi sembra che non ci sia una data di durata di questa
di questo diritto. Al di là di questo, scopriamo oggi che il motivo è quello che si vuole fare realizzare una fondazione per mettere in sicurezza degli immobili, in quanto nel momento in cui il BIM viene sciolto, questi immobili rimangono sul territorio. Cioè, stiamo parlando, allora, scopro ora che c'è in atto la possibilità di una cancellazione del BIM. Insomma, io ascoltando la risposta dell'assessore Munarini, non mi risulta, credo che la proposta di rivedere le funzioni
del BIM. Annotti, io tutte le volte devo riprendere sulla risposta dell'interrogazione. Rimaniamo sul tema e sulla soddisfazione dell'interrogazione. Perché se andiamo a rimettere altri punti di domanda, sarà eventualmente l'interrogazione al prossimo consiglio, se proprio vuole.
No, però Presidente, adesso, già l'altra volta mi è stata
fatta.
Vorrei parlare. Allora, sto rispondendo esattamente a quello che alla risposta dall'assessore, ed è assolutamente parlare
allora, del regolamento, se vogliamo consigliere Iannotti adesso.
Va bene,
la richiamo a rientrare nella dichiarazione di soddisfazione, poi se vuole altri interventi li farà in un'altra sede, perché non è possibile che tutte le volte si va oltre a quello che se viene il regolamento. Ho lasciato parlare, consigliere Iannotti, per piacere, sto parlando, al massimo le do la parola, non mi interrompe, grazie. Deve replicare sulle risposte dell'interrogazione che lei ha scritto, non deve riillustrare l'interrogazione, perché l'abbiamo letta tutti, è stata data una risposta, non c'è bisogno di riillustrarla perché non viene previsto il regolamento. Le chiedo, le do ancora qualche minuto, ma di rientrare nel tema dell'interrogazione e della risposta, non mettendo lì altre argomentazioni, perché sennò diventa difficile, perché l'assessore a quel punto dovrebbe poter rispondere e non può farlo. Quindi le chiedo di rimanere nel tema dell'interrogazione. Che è di soddisfazione o meno nelle risposte dei quesiti che lei ha posto. Grazie.
Allora, io posso capire che può disturbare quello che dico, come l'altra volta, posso capirlo.
No, però, non disturba nessuno, è un regolamento che lo decide.
Allora, posso parlare perché, Presidente, non è che lei può togliermi la parola in ogni momento, sto parlando, sennò diventa un dibattito tra me e lei. Posso parlare?
Fino a prova contraria, il Presidente può togliere la parola quando vuole. Fino a prova contraria, così.
Guarda, è un atteggiamento, siamo in videoconferenza, è un atteggiamento veramente assurdo. Comunque,
no, l'atteggiamento è che tutti i consigli
andiamo avanti.
Ma non è possibile.
Andiamo avanti.
Non è possibile.
Per favore,
non è possibile. Se posso, mi lascio altri 2-3 minuti, però se non mi fa parlare.
Le lascio altri minuti per rientrare nella risposta all'interrogazione, come se quello che è stato detto prima non c'è stato. Prego.
Allora, la risposta all'interrogazione, quello che stavo dicendo è assolutamente, accentrava la risposta, perché sto parlando del BIM. L'assessore mi ha detto, ha risposto all'interrogazione dicendo che si sta ragionando su una fondazione, in quanto per la paura che della possibile soppressione dei BIM. Ok, quindi sto parlando di quella, assolutamente per niente. Quindi non capisco il suo atteggiamento, però al di là di questo, quello che voglio dire, scopro ora che c'è questa paura, non mi risulta che ci siano in ballo possibilità di cancellazione del BIM, è in atto da anni una discussione politica provinciale sul ruolo che avrà o meno il BIM, però ecco, questa risposta, perché la risposta è questa, insomma, il Comune di Sondrio alla fine dà l'ok a questa operazione per creare questa fondazione legata alla possibilità che il BIM venga soppresso. Quindi lo scopro ora, faremo degli approfondimenti anche noi, perché questa messa in discussione di un ente di questo tipo e del ruolo che andrà a svolgere è una interessa sicuramente non solo il Comune di Sondrio, ma credo l'intera provincia. Quindi da questo punto di vista faremo questo approfondimento. Non sono soddisfatto, in quanto credo che la motivazione per questa scelta non sia una motivazione in questo momento corretta, nel senso che non c'è nulla, a meno che non ci siano cose che noi non conosciamo, sarebbe bello interessante, sarebbe bello magari anche saperle, perché se ci sono in atto possibilità di cancellazione del BIM o di modifiche di funzioni, è utile che anche gli amministratori del Comune di Sondrio, anche se siamo in minoranza, vengano a conoscenza di.
No, ma scusate, però io questo. Non ho mai detto adesso che mi vengano messe in bocca parole che
no,
non
no,
ho
ma
mai detto.
Una,
No, però, no, perché io però, non ho mai scusa, detto però, che
la parola
che il BIM. No, ho capito, ma scusa, mi stai mettendo parole che non esistono. Cioè,
assessore,
va bene tutto. Ho capito, però uno non può mettermi in bocca parole che non ho detto. Un po' va bene.
Ok, ho tolto gli audio a tutti così evitiamo che si sovrapponete, perché non va bene. Primo, richiamo all'ordine i consiglieri che mettono i cartellini rossi e gialli verso altri consiglieri, per quello eventualmente è una facoltà che rimane a regolamento, ma nessuna intenzione di spellere o sospendere nessuno dalla seduta del consiglio. Naturalmente dobbiamo rimanere nelle regole. Io ricordo per l'ennesima volta che la replica dell'interrogazione è sulla soddisfazione o meno, non sulle considerazioni della risposta, perché altrimenti andiamo oltre il tempo previsto, 3 minuti, siamo arrivati a 10. Adesso va bene tutto, però se vogliamo mettere lì altre argomentazioni, quello che dicevo prima, che non c'è possibilità da regolamento di un'ulteriore replica dell'assessore. Quindi io eviterei di mettere altre argomentazioni che non c'entrano nulla con l'interrogazione. Quindi chiedo al consigliere Iannotti, con 1 minuto, e altrimenti gli tolgo la parola per definitivamente per l'interrogazione, di dire se è soddisfatto o meno della risposta dell'assessore. Grazie, prego consigliere Iannotti.
Allora, non sono soddisfatto e non ho detto che l'assessore Mularini ha detto che vengono cancellati i BIM. Quindi non, togliamo, sgombriamo ogni dubbio. Dico solo che l'amministrazione fa un tipo di scelta, se lo fa probabilmente, non è che lo fa così a caso. Nel momento in cui si dice che questa scelta viene fatta, si vuole realizzare questa fondazione perché nel momento in cui il BIM non ci sarà più, il patrimonio rimane, vuol dire che si sta analizzando questa possibile ipotesi, penso che sia più di un'ipotesi, questo volevo dire. Quindi assessore Mularini, non ho detto assolutamente che lei ha detto che verranno cancellati i BIM, quindi era solo per dire questa cosa mi preoccupa, vorrei come amministratore del Comune di Sondrio essere informato sulle evoluzioni, se ci sono ci sono adesso in atto e se ci saranno. Dopodiché non sono soddisfatto ovviamente, perché vorrei che le associazioni rimanessero lì. Tra l'altro le associazioni vanno via da lì perché sono obbligate ad andare via da lì, perché nel momento in cui avete intenzione di mandarle via, è chiaro che poi alla fine si dovranno adeguare a trovare una sistemazione diversa. Però la mia non era l'intenzione era quella di far polemica, era di capire quello che sta avvenendo, non di far passare le cose sopra le teste di tutti. Grazie.
Grazie consigliere. Ripeto, nessuno può interrompere un altro consigliere comunale che sta parlando se non il presidente. Quindi neanche gli assessori, e vi chiedo di rispettare. Se qualcuno aspetta il suo turno, eventualmente parla dopo. Questo per darci una regola, perché poi diventa ancora più difficile con questo sistema, anche perché se chiedo magari di sospendere la parola a un consigliere ora che arriva al consigliere stesso, magari non se ne accorge e va avanti come è successo in passato. Quindi vi chiedo di rimanere in quello che prevede il regolamento. Poi, se andiamo un po' più lunghi va benissimo a tutti, ma non esageriamo nel mettere gli altri temi. Passiamo all'interpellanza del consigliere Cottelli Marina, avente ad oggetto Ecomuseo del Rolla, il Comune ha deciso di decretarne la morte. Lascio la parola all'assessore Rossatti. Prego.
Grazie Presidente, buonasera a tutti. Innanzitutto permettetemi di ringraziare il consigliere Cottelli per la presentazione di questa interpellanza, perché finalmente ci permette di fare chiarezza in merito a quello che potremmo definire un ecomuseo mai riconosciuto, l'ecomuseo del Rolla. Dalla documentazione presente in comune e dalle informazioni raccolte è stato appurato che l'ecomuseo del Rolla, inteso come istituzione culturale riconosciuta da Regione Lombardia, non esiste. Non vi è traccia dell'ecomuseo del Rolla neppure nell'elenco dei 34 ecomusei riconosciuti dalla nostra regione. Ma facciamo un passo indietro. Nell'ottobre del 2012, con una delibera consiliare, viene approvata la costituzione del PLIS e, contemporaneamente, la convenzione tra il Comune di Sondrio, Castione, che sancisce la collaborazione con l'istituendo Ecomuseo del Rolla, realtà strettamente interconnesse, come espressamente dichiarato in tale delibera. Tale convenzione, che mi preme sottolineare scaduta nel 2017, è stata da noi rinnovata solo nel 2019, dopo 2 anni dalla scadenza. Nel dicembre 2012 nasce l'associazione Ecomuseo del Rolla, voluta da 13 soci, con legale rappresentante il signor Franco Stazzonelli. Tale associazione ha la finalità di tutelare flora, fauna, paesaggio.
Scusi, assessore, ci deve essere un problema di linea. Se toglie il video,
certo.
Se toglie il video magari riusciamo a almeno sentirla, se no rischiamo di perderne dei pezzi.
Okay.
Prego, assessore.
Ok.
Sì, sì.
Dicevo che nel dicembre 2012 nasce l'associazione Ecomuseo del Rolla, voluto da 13 soci, che nomina legale rappresentante Franco Stazzonelli. Tale associazione ha la finalità di tutelare flora, fauna, paesaggio ed ecosistema del Monte Rolla, che insiste sui comuni di Sondrio e Castione. Vengono eletti dall'assemblea dei soci, tra i nominativi indicati dalle amministrazioni comunali, come presidente in rappresentanza del comune di Sondrio, Morelli per Luigi, e come vicepresidente il signor Dario Morella per il comune di Castione. Nel gennaio 2013, in sede di consiglio comunale, viene approvata la convenzione tra i due comuni e l'associazione Ecomuseo per la gestione in comune di progetti o programmi dell'Ecomuseo, non ancora esistente, ma soprattutto questa sanciva che la gestione sarebbe stata più strettamente operativa dell'Ecomuseo spettava all'associazione. Tale convenzione verrà poi firmata oltre un anno e mezzo dopo. Costituita l'associazione per gestire l'Ecomuseo nel 2012, fatta la convenzione nel 2014, dopo due anni però questo Ecomuseo purtroppo non esiste ancora. Nel frattempo vengono progettate e patrocinate dal Comune diverse iniziative dell'associazione, le gira il torchio e presepi del paese. Finalmente nel 2015 si comincia a leggere tra gli atti la volontà di attivarsi per avere i requisiti utili al riconoscimento regionale. L'associazione richiede formalmente al Comune un sostegno economico di 1.500 euro per tre progetti. Uno, l'allestimento della sede dell'Ecomuseo, un progetto per una gestione operativa e un progetto per l'allestimento e l'apertura di un museo etnografico. Tale contributo verrà poi riconosciuto nel novembre 2015. Nel 2016 vengono rinnovati i patrocini per le iniziative Rigira al Torchio e Ecomuseo del Monte Rolla in festa. Sorge spontaneo però dire, ma Ecomuseo del Monte Rolla in festa, un ecomuseo che però a 4 anni non esiste. 2017, oltre alla tradizionale manifestazione patrocinata Rigira al Torchio, nel mese di ottobre viene presentato il progetto Mappa di Continuità. Mappa di Continuità cos'è? E prendo direttamente il testo del pieghevole realizzato. La Mappa di Continuità è una mappa che raffigura le particolarità delle frazioni sopra Sondrio e Castione facendo parte dell'Ecomuseo. Un progetto molto interessante, bello, da realizzare necessariamente per poi richiedere il riconoscimento per il realizzante Ecomuseo. Quest'ultimo progetto, forse l'unico realizzato, era stato finanziato insieme ad altri 4 progetti grazie a un contributo triennale 2017-2019 di 7.500 euro, suddivisi in 2.500 euro annui, sia da parte del Comune sia in pari importo dal Comune di Castione. Gli altri 4 progetti che erano stati finanziati erano il recupero funzionale conservativo del Torchio della Sassella, il progetto di allestimento della Rotonda della Sassella, l'installazione espositiva di un telaio ottocentesco funzionante presso la sede dell'Ecomuseo del Rolla e un progetto per il recupero dei ruderi della Contrada Bassola. Per finire la cronistoria, mi scuso con i consiglieri se mi sono dilungata, ma era fondamentale farlo. Nel 2018 viene organizzata e patrocinata la solita festa Ecomuseo del Rolla. In quei 6 anni, nonostante le convenzioni con i comuni, i contributi ricevuti, l'associazione però non è stata in grado di ottenere il riconoscimento e neppure purtroppo ci sono le informazioni se tale richiesta sia stata inoltrata. Ma veniamo ai tempi nostri. Come da statuto, il 31 gennaio 2019, io e i colleghi Fratta e Matta veniamo nominati in seno alla cabina di regia. organo definito di programmazione e gestione con il quale dovrebbero essere condivise le iniziative e i progetti. Bene, consiglieri, consigliera Cotelli, da quando ci siamo stati nominati nel 2019, mai, e dico mai, la cabina di regia è stata convocata e coinvolta. Nessuno, e dico nessuno dell'associazione, e rimarco dell'associazione, perché di Ecomuseo l'Ecomuseo non esiste, si è mai interessato di coinvolgere la nostra amministrazione. E non ci venga ad accusare che il vostro Ecomuseo inesistente ha rivolto in più occasioni sia verbalmente che per iscritto all'amministrazione richiesto di coinvolgimento, perché non è vero, non esistono agli atti comunali comunicazione pervenute dell'associazione, né tantomeno contatti telefonici con me o coi colleghi. A testimonianza di tale citazione vi è anche una lettera inviata a firma di noi tre assessori afferente alla cabina di regia, datata 27 novembre 2019, dove si rappresentava la non volontà dell'associazione di coinvolgere l'amministrazione, in particolare nell'organizzazione della manifestazione dei torti del 2019. Per quanto poi concerne il coinvolgimento dell'associazione della toponomastica, mi spiace smentirla anche qui. Gli incontri organizzati nelle frazioni per la nuova toponomastica erano state ampiamente pubblicizzate sui giornali e nelle frazioni. Quindi, chiunque avesse voluto partecipare per apportare il proprio contributo sarebbe stato ascoltato. Come è successo? Ne sono testimoni la collega Dell'Erba, i consiglieri Del Marco, Zoia, che erano presenti, ma anche i consiglieri di maggioranza. Ricordo però anche, e molto bene, la presenza della signora Fides Marzi, legale rappresentante dell'associazione Ducorere Ambre a Sant'Anna, Morelli dell'associazione Ecomuseo insieme ad Aschieri della parrocchia di Triangia e Fabio Negri del gruppo sportivo di Triangia, presenti a Triangia, tutte associazioni presenti alla costituzione dell'associazione. Ah, dimenticavo che era presente anche il legale rappresentante dell'associazione, Franco Stazzonelli a Triasso. Consigliere Cotelli, come può dire che l'associazione non è stata coinvolta alle luci di queste cose? Erano presenti e come rappresentanti dell'associazione e sono stati ascoltati. In merito alle dimissioni di Morelli, primo presidente dell'associazione, poi assessore e fino all'anno scorso vicepresidente, forse qualche domanda dovete porvela voi, che questa associazione l'avete creata ed alimentata. Perché si è dimesso? Nei 7 anni passati l'associazione non è stata in grado di richiedere e ottenere il riconoscimento. Non è che le dimissioni di Morelli sono una dichiarazione di sconfitta o una presa di posizione politica contro di noi. Se il dimissionario Morelli tiene così tanto, perché non c'è rimasto? Tutti bravi a lanciare le accuse sui social. Ora, lei ci viene a incolpare noi. Non ci siamo, consigliera. Abbiamo una concezione diversa di collaborazione, comunicazione e progettualità condivisa. Dove sono i risultati dei progetti presentati e finanziati? Dov'è il tanto osannato Ecomuseo del Rolla? Non c'era, consigliera, non c'è. L'Ecomuseo nell'interpellanza ci viene chiesto se abbiamo deciso di decretarne la morte. Non è mai nato. Concludo informandovi che come amministrazione stiamo portando avanti interlocuzioni già da parecchie settimane con il Comune di Castione e con alcuni componenti del Consiglio. L'associazione ha assolutamente bisogno di risorse nuove, giovani e meno giovani, che vogliano collaborare, e dico collaborare, per recuperare quanto possibile. L'Ecomuseo potrebbe diventare, integrato con altri progetti che stiamo costruendo, un riferimento per i nostri cittadini, ma soprattutto per i turisti che verranno nella nostra città. Dovrà integrarsi con il paesaggio caratteristico, l'enogastronomia e i molteplici sport che si possono praticare sul nostro magnifico territorio. Questo, ovviamente, se gli attuali componenti ce ne daranno la possibilità. Grazie, Presidente.
Grazie, Assessore. Lascio la parola al Consigliere Cotelli per la risposta, la dichiarazione di soddisfazione. Prego, Consigliere.
Ma non posso essere soddisfatta perché ho compreso quello che è accaduto e perché sta morendo l'Ecomuseo. Muore di ignoranza. Muore di ignoranza perché quello che ho sentito dire denota anzitutto una profonda e totale non conoscenza delle disposizioni normative che si sono succedute negli anni e che disciplinavano il riconoscimento degli ecomusei, le modalità di partecipazione ai bandi e i requisiti che dovevano avere le associazioni per poter partecipare. Non sto qui a ricordarle perché vedo che è inutile, perché nemmeno preparandosi per una risposta si è riusciti ad avere informazioni fondate e veritiere. Comunque ci sono state due disposizioni normative che si sono succedute, una del 2007, una legge regionale specifica sugli ecomusei che richiedeva per la possibilità, sempre su bando, di essere riconosciuti almeno un triennio di attività completa dopo la costituzione delle associazioni. Una seconda, invece, del 2016, che è una legge di riordino, che invece richiedeva diversi requisiti per ottenere il riconoscimento. E tra questi requisiti, personale dipendente stabile, aperture determinate durante l'anno, eccetera. Nelle more del passaggio, poi la Regione Lombardia non ha più aperto le finestre di bando, tant'è vero che gli ultimi ecomusei riconosciuti hanno forse presentato le domande nel 2016. Quindi gridare che l'ecomuseo non esiste perché l'associazione non è stata in grado di farsi riconoscere è una sciocchezza clamorosa. Le ricordo poi che tra le varie attività svolte dall'Ecomuseo, voi stessi nel predisporre la delibera che tutti noi abbiamo approvato all'unanimità nel 2019, delibera con la quale si rinnovava l'impegno del Comune per un quinquennio, vorrei chiedermi perché avete rinnovato l'impegno del Comune per un quinquennio se questo è quello che pensate dell'Ecomuseo. Ecco, in quella delibera si faceva riferimento a tutti i progetti svolti in modo positivo e benefico per la comunità dall'Ecomuseo, ivi incluso quella che lei chiama la mappa di continuità, si chiama mappa di comunità comunque, non si chiama mappa di continuità, e sono tutti lì elencati. Non solo, leggo tra le varie cose che si considerava uno degli l'Ecomuseo come uno degli elementi principali della vita sociale aggregativa, e di Ecomuseo parlava la delibera del 2019. Altro errore che le ho sentito fare nel rappresentare l'accaduto: la convenzione che è stata rinnovata nel 2019 non è scaduta nel 2017 perché aveva una durata quinquennale, 2014-2019 sono 5 anni, quindi è stata rinnovata alla scadenza e non c'è stata nessuna mora e nessun ritardo fra una scadenza e l'altra. Comunque, abbiamo compreso che non credete in questo progetto, infatti non avete nominato nessuno negli ultimi 16 mesi. Per quanto concerne quello che lei dice, cioè che le associazioni e l'Ecomuseo o la Presidente o chi per essi non abbiano mai cercato contatti, ci sono agli atti del Comune protocollate domande e lettere e comunicazioni all'assessore dell'Erba che non hanno mai avuto riscontro. Comunque saranno poi le persone interessate eventualmente a risponderle e a rispondervi direttamente. Certo, è probabile che molti appartenenti all'associazione abbiano partecipato alle riunioni sulla toponomastica, immagino che l'abbiano fatto come privati cittadini. Quando parlo di condivisione e di coinvolgimento, parlo di un coinvolgimento in quanto associazioni, in quanto enti, che poi i privati cittadini, io inclusa, volendo, potessero partecipare a queste riunioni, mi sembra del tutto evidente. In ogni caso, premesso che evidentemente non vi interessa quello che c'è, mi pare che tutti noi invece dovremmo preoccuparci che quell'attività svolta, pur nel periodo Covid, poi ovviamente un pochino rallentata, non vada del tutto dispersa, che non vadano disperse quelle energie. Lo dico anche in vista della prossima apertura del ponte sulle Cassandre, sul Mallero. Sarebbe essenziale che chi approda a piedi o in bicicletta su quel lato della valle trovi un ambiente accogliente, delle iniziative, una cantina aperta, sentieri puliti, insomma, anche un monitoraggio da parte di quelli che sono le sentinelle territoriali naturali, cioè le persone che ci vivono e che si sentono parte di un luogo. A questo servono Le associazioni a questo servono gli ecomusei e non si può distruggere tutto quello che è stato fatto da persone, da associazioni, da una comunità in questo modo, con queste parole rancorose e livorose, tra l'altro che denotano anche proprio una scarsa conoscenza di quello che è accaduto. Comunque, per concludere, l'ecomuseo, le associazioni che lo compongono sono comunità soprattutto. Le comunità non le si costruiscono come ponti, non sono dei ponti. Una comunità è un'opera che non richiede cemento e nemmeno troppi investimenti economici, però richiede investimenti di attenzione, di presenza, di idee, di capacità di guida, di capacità di ascolto, cosa di cui io sento che vi riempite sempre molto la bocca, ma poi in concreto non accade. Ora, io mi auguro che per il futuro ci siano, non ho capito quali sono le vostre intenzioni sull'ecomuseo e sulle associazioni, ognuno risponderà di quello che ha fatto, però invito tutti quantomeno a dire la verità e a non negare né a rappresentare una accaduti difformi rispetto alle cose per come si sono svolte, in coerenza con il quadro normativo dell'epoca e attuale. Grazie.
Grazie consigliere, passiamo al punto 5, approvazione del regolamento orti comunali. Lascio la parola all'assessore Grillo della Berta. Non so se stesse abbia aperto questo.
Sì, grazie. Grazie Presidente. Allora, con questo provvedimento si va a mettere ordine in quello che era i pregressi regolamenti che disciplinavano l'attività degli orti comunali. Precedentemente esistevano due regolamenti, uno risalente al 2008 che disciplinava l'attività degli orti cosiddetti sociali destinati a over 60, che erano situati in Fili di Viadua, Ponticello e Giuliani, e poi è stato creato stilato un successivo regolamento 2017 per l'orto sperimentale Meriggio, che era destinato a over 60, famiglie con minori e un orto collettivo. Con questo provvedimento noi volevamo, come dire, superare la sperimentazione che dopo 3 anni aveva comunque dato dei buoni risultati e creare un unico regolamento che disciplinasse tutta l'attività complessiva degli orti. Sostanzialmente è stata una fusione dei due regolamenti, non ci sono delle sostanziali differenze, è stata un po' prolungata la durata della concessione a 4 anni ed è stato anche per gli orti cosiddetti tipologia B per nuclei familiari eliminata il limite dell'ISEE a 30.000 euro che sussisteva nel pregresso regolamento. Quello che posso dire è che questa attività ha riscosso sempre un buon successo, si è sempre come dire, implementato l'interesse e l'attività nel corso degli anni, è in costruzione un ulteriore orto, quello di Via Pugnolo, che rientra nella complessa azione del bando periferie, e quindi diciamo che complessivamente gli appezzamenti sul nostro territorio sono circa 150 e questo direi che ci porta ha una quota di appezzamenti rispetto alla popolazione, diciamo un numero molto elevato che ci porta a livello delle città diciamo più green e che più hanno utilizzato questa modalità di, come dire, di socializzazione e di implementazione di quelle che sono le attività aggregative di vita nel verde, di elementi ecologistici e anche di ecologici e anche di salute rispetto a delle coltivazioni che sono sicuramente a chilometro zero. Grazie.
Grazie assessore. Vedo una richiesta da parte del consigliere Gugiatti. Prego.
Grazie Presidente. Niente, io volevo anticipare il voto favorevole da parte di me, dei miei compagni di gruppo, perché vediamo positivamente l'ampliamento del raggio d'azione degli orti sociali di Meriggio in tutti gli altri orti presenti nella città di Sondrio. A seguito infatti della creazione dell'orto di Meriggio da parte del Comune, inserite nell'ambito del progetto PPPU, segni positivi crescono, che aveva appunto le finalità di recupero ambientale, però unita all'attenzione particolare di situazioni di vulnerabilità. Quindi riteniamo proprio positivo il fatto che il raggio d'azione venga ampliato a tutti gli orti comunali, affinché vengano promosse comunque azioni di natura culturale, sociale e ambientale. E anche ricollegandomi a quello che ha detto l'assessore, rispetto anche al progetto Piastra, che vede infatti numerose azioni in ambito sociale, in cui appunto rientrano un buon numero di orti comunali utilizzati proprio per le finalità sociali e culturali, soprattutto per le persone più fragili, quindi l'ampliamento anche non soltanto over 60, ma appunto anche alle fasce più deboli. E quindi appunto anche collegandomi prima al concetto di comunità, secondo me questi interventi favoriscono il senso di comunità, che oggi più che mai secondo me è importante, anche periodo Covid, ne abbiamo bisogno, da queste piccole cose bisogna partire. Grazie.
Grazie consigliere, ha chiesto la parola Sofia Del Marco, prego.
Grazie Presidente, una bellissima iniziativa. Avevo solamente alcuni dubbi leggendo il regolamento, ho bisogno di un paio di chiarimenti. Innanzitutto mi sarebbe piaciuto vedere un riferimento, oltre alla residenza tra i requisiti, anche alla cittadinanza italiana o comunitaria, oppure come appunto avviene anche in altri bonus, riferimento anche ai cittadini di stati extracomunitari ma con un regolare permesso di soggiorno per un lungo periodo, che diciamo questi riferimenti sono appunto già presenti anche in altri bonus e sono direttamente collegati anche al discorso poi della residenza nel comune di Sondrio. Auspico quindi che su questo tema ci siano poi quindi dei controlli per l'utilizzo degli orti, visto che da quello che mi risulta le richieste sono diverse e quindi vorrei anche che l'utilizzo di questi spazi sia anche consono a chi diciamo le richiede. Un'altra cosa, poi un chiarimento o comunque un'altra riflessione che vi pongo era relativa all'interrogazione che avevo fatto l'anno passato, era relativa all'utilizzo dei terreni agricoli comunali. Avevo fatto una semplice interrogazione e si era detto che si doveva andare a intervenire e si andava anche a capire di poter cedere questi terreni agricoli a terzi. Dopo questo passaggio degli orti vorrei capire se voi come amministrazione intendete poi andare a intervenire anche su questo tema o se avete fatto qualcosa, come pensate di andare avanti. Grazie mille.
Grazie consigliere, vediamo se ci sono qualche altra richiesta oppure lascio la parola all'assessore. Se... Consigliere Palotti, prego.
Beh, non avevo intenzione di fare interventi, ma io non so se ho compreso bene il suggerimento del consigliere Del Marco. Cioè, se il suggerimento è quello, che poi il regolamento sarà approvato così com'è, però è anche importante capire come la si pensa sulle cose. Cioè, se il suggerimento di Del Marco è che avrebbe visto con piacere che... ci fosse indicato che per concedere gli orti fra i requisiti ci sia la cittadinanza italiana, non riesco a capirne il significato, ma ovviamente a me pare che la descrizione che c'è adesso come requisito, e cioè che si possono concedere ai cittadini e ai soggetti in possesso dei requisiti che ci sono, penso che non sia necessario andare a vedere se uno è un cittadino che ha la cittadinanza italiana o qui con un soggiorno è ovvio che se una persona non ha la regolarità per poter stare in Italia non si metterà nemmeno a fare la domanda di orto, per cui mi sembra quasi che sia una proposta con lo spirito del dire gli italiani devono devono avere qualche cosa di più rispetto a chi non ha una situazione di a un immigrato che magari è qui e non ha ancora il permesso permanente, eccetera. Io eviterei di inserire in un regolamento comunale cose del genere, anche soltanto come proposta. Spero di aver capito male.
Grazie consigliere. Ha richiesto la parola il consigliere Del Marco, solo magari per chiarire il punto, ma evitiamo poi le discussioni tra consiglieri che poi rischiamo di non venirne più fuori. Prego consigliere Del Marco.
Grazie mille, visto che il consigliere Polotti mi ha preso, che mi ha nominato, risponderò molto brevemente. Io ho fatto una richiesta e penso che sia anche mio diritto farlo, in quanto sicuramente pensiamo in maniera diversa anche su certi temi, e non è una novità, non lo scopriamo questa sera. In ogni caso ho fatto riferimento a dei requisiti che ci sono già in altri bonus. Ho parlato, se lei mi ha sentito, se no la invito a riascoltare anche la mia dichiarazione precedente, di cittadini italiani o cittadini comunitari o cittadini extracomunitari con un regolare permesso di soggiorno per un lungo periodo. Questo è dovuto al fatto semplicemente che, da come la vedo io, credo che per concedere anche solo un orto, anche solo un terreno comunque che della nostra comunità, sia doveroso darlo a una persona che sia stabilmente presente sul nostro territorio. Per quanto mi riguarda, non credo sia una cosa di chiedere la luna, ma mi sembra una cosa abbastanza logica e normale. Ho anche fatto la precisazione che, essendoci il requisito della residenza, è già un requisito già molto stringente, ed era un suggerimento che a mio modo di vedere era plausibile. Per il resto poi ognuno, diciamo, la pensi come vuole. Io la vedo in questo modo e credo che questo requisito poteva essere un punto in più per un completamento di questo bel regolamento. Grazie mille.
Grazie consigliere. Quindi, se non ci sono altre richieste di intervento, aspettiamo un attimo a vedere se la connessione arriva a tutti. Lascio la parola all'assessore Grillo Dalla Verta. Prego.
Ma spero che sì.
Un attimo, forse non abbiamo visto la mano fisica in questo caso. Consigliere Mastero, prego.
Come mai nella
consigliere, se toglie il video magari la sentiamo meglio, perché va a scatti l'audio e poi la perdiamo. Prego consigliere.
Volevo chiedere all'assessore come mai nel regolamento.
Purtroppo non riusciamo a sentirla. Se vuole scrivere nella chat, poi magari io la leggo e così rendiamo visibile a tutti, perché c'è essere proprio un problema di connessione e neanche togliendo il video riusciamo a sentirla. Adesso allora aspettiamo un attimo per capire, se era una domanda per l'assessore, se riusciamo a averla anche in modo scritto sulla chat. No, non è. Tanto non so se mi sente, consigliere Macro, se accende l'audio. Ah, ok, è scritto. Allora, volevo chiedere all'assessore per quale motivo sia stato rimosso il limite ISE per l'assegnazione degli orti alle famiglie, giusto consigliere? Ok. Prego assessore.
Sì. Ma è stata un po' una valutazione rispetto a quelle che erano effettivamente le domande arrivate. Ecco, mi sembrava un po' una limitazione quella che era stata posta nel precedente regolamento, a questo punto non più funzionale a quelle che erano state le domande, sinceramente. Rispetto alla invece il consigliere Del Marco, lo ringrazio per le osservazioni interessanti. Chiaramente la tema, come puoi immaginare, anche a me e al mio gruppo è sicuramente sta molto a cuore la tematica del rispetto delle regole, della sicurezza, dell'aderenza a quelli che sono i requisiti alle normative vigenti. Quindi sicuramente da questo punto di vista vigileremo molto che non ci siano problemi di tale natura. Devo dire che era stata pensata di lasciare le cose, diciamo il filtro della residenza, così tout court, perché effettivamente non c'erano state problematiche pregresse particolari rispetto a questa tematica e anche perché gli orti c'è un po' di lista d'attesa, ma non c'è una pressione tale per cui poteva essere indicata una diciamo una priorità, una prelazione rispetto a qualcuno piuttosto che ad altro, come categoria generale di utenti. Tenga conto che l'apertura del Cugnolo darà spazio a ulteriori 34 orti, quindi come dicevo siamo ampiamente sopra la media nazionale. Pensate che Milano, vabbè, che non è un paragone come dire molto, forse molto utile, ma a un decimo degli dei metri quadri di orti rispetto al comune di Sondrio. Dicevo, l'apertura di questi ulteriori spazi sarà, credo, sicuramente per un po' di tempo, per un po' di anni, ampiamente sufficiente a soddisfare le varie richieste.
Grazie, assessore. Non so, se siete d'accordo, anche visto il tenore degli interventi, sarei per votata, a meno che c'è qualcuno che vuole astenersi o vuole votare in modo contrario, oppure darei per votata da parte di tutti i consiglieri la proposta. Lascio un po' di tempo per problemi di connessione varie. Perfetto, quindi la diamo per votata all'unanimità da parte del Consiglio. Passiamo al punto 6, approvazione schema di convenzione per la costituzione del servizio Europa d'area vasta della provincia di Sondrio. Lascio la parola ancora all'assessore Grillo della Berta.
Sì, grazie Presidente. Allora, andiamo questa sera a stipulare una convenzione, che è la convenzione SEAV, Servizio Europa d'area vasta. Una piccola premessa, Regione Lombardia insieme ad ANCI Lombardia, provincia di Brescia, hanno realizzato il cosiddetto progetto Lombardia Europa, che era un progetto che era volto a promuovere la gestione associata di servizi europei di comuni e province lombarde. Era un'attività sostanzialmente volta a implementare quella che era tutta la funzione di intercettazione di bandi europei, di progettazione, con anche una forte e importante componente di formazione e una componente altrettanto importante di strategia, di visione d'insieme di un quadro complessivo, come sapete, che è molto complesso, mi riferisco ovviamente all'intercettazione e alla gestione di bandi europei, e che man mano che passano gli anni diventa sempre più cruciale per una sana e fattiva gestione di ogni amministrazione. Il progetto, appunto, ha lo scopo di realizzare questa convenzione, va a realizzare il SEAV. Il progetto Lombardia Europa avrebbe lo scopo di realizzarlo in ogni provincia lombarda. Noi siamo in realtà all'avanguardia, perché siamo tra i primi ad essere arrivati a questo punto. Pensate che per la provincia di Sondrio l'attività propedeutica è partita già dal 2019, quindi è un paio d'anni, poi ovviamente la pandemia ha un po' bloccato tutto, che si sta lavorando rispetto a questa attività che ha le sue complessità. È sostanzialmente, per fare una sintesi estrema, il SEAV è un gruppo di lavoro tra enti per questa gestione associata di vari servizi europei. In questa fase andiamo a deliberare una convenzione che comprende il comune di Sondrio, la provincia di Sondrio e la comunità montana. È però aperto ovviamente a tutti gli altri enti e comuni che vorranno aderire. È una cosiddetta convenzione aperta. Diciamo che si può affermare che il progetto Lombardia Europa ha creato quelle che erano le condizioni, l'humus ideale, ha dato un supporto, ha patrocinato la costituzione di questo importante, a nostro parere, servizio, in cui fin dall'inizio abbiamo creduto e abbiamo voluto portare avanti nonostante le difficoltà e i ritardi legati al Covid. è un percorso che, diciamo, ha avuto, dicevo, una fase propedeutica dal 2019 e siamo arrivati finalmente alla quadra di stipulare la convenzione che voi avete allegata nella convocazione. È previsto un periodo di start-up iniziale di almeno 6 mesi che è finanziato dal progetto Lombardia Europa, quindi non sono previsti costi aggiuntivi per l'amministrazione, dopodiché c'è una progressiva e graduale ricerca di autonomia che sarà poi l'elemento, il momento più importante in cui poi l'amministrazione con questa struttura sovracomunale, come abbiamo detto, addirittura provinciale, riuscirà poi a camminare con le sue gambe ed avviare tutti quei percorsi virtuosi di intercettazione, gestione e programmazione dei bandi europei, cercando di fare sistema a livello, diciamo, più globale.
Grazie assessore, se ci sono richieste di intervento. Nel frattempo avviso solo che il consigliere Bettinelli è uscito, così rimane a verbale e avvisato. Se dovesse succedere che qualche consigliere dovesse uscire, ci avvisa in modo che poi a verbale non ci sfuggite. Ha chiesto la parola al sindaco, prego.
Sì, grazie presidente. Visto l'argomento volevo informare il consiglio comunale che noi come comune di Sondrio da qualche tempo, quindi da oltre un anno, abbiamo individuato una figura all'interno della pianta organica che è la dottoressa Bertini per iniziare a creare un ufficio che segua anche i bandi europei. In questo momento la dottoressa Bertini lo fa impiegando alcune ore del suo tempo, ma stiamo anche valutando all'interno proprio della struttura del comune di affiancarle qualche altra persona. Questo perché riteniamo che intercettare i bandi europei sia molto importante, ma siamo consapevoli che è anche complesso sia il lavoro di intercettazione che poi di rendicontazione. Però ecco, riteniamo che questa sia una strada da percorrere e se riusciremo a condividere questo percorso con altri enti, il tutto sarà sicuramente più virtuoso. Grazie.
Grazie sindaco. Se non ci sono altre richieste di intervento, se siete d'accordo, visto il tenore degli interventi, darei, se non ci sono interventi di astensione, di voto contrario, darei la proposta di deliberazione approvata da tutto il Consiglio. Aspetto un attimo per vedere il ritorno delle varie connessioni. Quindi non c'è nessuna votazione contraria, nessuno astenuto. Diamo per votato all'unanimità anche questa proposta. Dobbiamo votare anche l'immediata eseguibilità. Se non ci sono voti di astensione o contrario, facciamo come prima. Non vedo richieste di intervento, quindi anche l'immediata eseguibilità è votata all'unanimità. Passiamo al punto successivo. Programma biennale degli acquisti dei beni e servizi 21-22, terzo aggiornamento. Lascio la parola all'assessore Monarelli. Prego.
Sì, si tratta del solito aggiornamento del programma biennale per il periodo 2021-2022 degli acquisti di beni e servizi di importo unitario stimato pari superiore a 40.000 euro. In questo caso si tratta di acquisizione di servizi di ingegneria e architettura riguardanti progettazione di fattibilità tecnica ed economica, definitiva ed esecutiva, CSP, direzione dei lavori, CSE, contabilità dei lavori, e CRE di realizzazione di un tratto del sentiero Rusca a seguito dell'acquisizione del finanziamento Interreg.
Non so se l'assessore ha terminato o se è un problema di connessione.
No, ho terminato.
Che lo abbia terminato. No, se ci sono altre richieste, se ci sono richieste di intervento sul punto in discussione. Non vedo richieste, quindi se siete d'accordo darei per votata da parte di tutto il Consiglio la proposta. Aspetto ancora un attimo per vedere che tutti abbiano sentito. Se non ci sono richieste di voto di astensione o voto contrario, la proposta...
No, scusi, facciamo la votazione.
Allora io questo che chiedevo per quello, allora. Adesso ho chiesto l'intervento consigliere Palotti. Prego, consigliere Palotti.
Sì, io ero per manifestare il voto di astensione, poi non so se sono solo, come gruppo anche, fra l'altro noi ci asteniamo come gruppo, non so poi se vuole procedere alla...
No, allora procediamo con la votazione, con l'appello nominale. Infatti ho lasciato un po' di tempo proprio perché quei vari problemi di connessione non volevo andare troppo veloce. Quindi passiamo all'appello, che mi si aggiorna l'elenco. Maschero.
Contrario.
Gianmanco.
Favorevole.
Maspes.
Favorevole.
Parolo.
Favorevole.
Del Marco.
Astenuto.
Mariconda.
Favorevole.
Zino.
Contraria.
Rebai.
Favorevole.
Bugiatti.
Volevo dire da parte anche di Palotti che ha sbagliato a dire, noi come gruppo gli votiamo contro, contrario.
Non c'è. Va bene. Grazie. Sì, poi la votazione al di là della...
No, volevo anticipare, grazie.
Quindi contrario Bugiatti. Testini.
Favorevole.
Peraldo.
Favorevole.
Motta.
Favorevole.
Della Cagnoletta.
Favorevole.
Paradini.
Favorevole.
Magri.
Favorevole.
Sindaco Scaramellini.
Favorevole.
Potelli.
Contraria.
Giannotti.
Contrario.
Palotti.
Contrario.
Benini.
Favorevole.
Songini.
Contraria.
Grazie. Volpatti.
Favorevole.
Sergio Zoia.
Favorevole.
Rota. Rota. Vedevo prima il video e poi è sparito.
Favorevole.
Cattaneo.
Favorevole.
Angelinis.
Contrario, poi tireremo le orecchie al consigliere Palotti.
Va bene, virtualmente. Baristo.
Favorevole.
Zoia Andrea.
Astenuto.
E Piazzini favorevole. Quindi la proposta di deliberazione è approvata.
Con 19 sì.
Con 19 voti favorevoli.
3, 6, 8 contrari.
8 voti contrari e 2 astenuti. Anche in questo caso dobbiamo votare l'immediata eseguibilità. Se ci sono interventi di astensione, di voto contrario sull'immediata eseguibilità, altrimenti la diamo per votata da parte di tutto il Consiglio. Non vedo richieste di intervento, non vedo mani fisiche nel video, quindi l'immediata eseguibilità è votata da parte di tutti. Passiamo al punto 8, aggiornamento del programma di alienazione di immobili comunali in sensi dell'articolo 58 del decreto legge 112/2008, convertito con legge 133/2008, dall'articolo 2 del regolamento della disciplina delle alienazioni di beni immobili del Comune di Sondrio. Lascio la parola al settore Munarini.
Allora, si tratta di un manufatto che è ubicato all'interno di un'area di una proprietà privata e proprio nelle immediate vicinanze dell'abitazione del proprietario. Come si legge nella relazione, tale ubicazione è particolarmente anomala in quanto comporta necessariamente di dover entrare nella proprietà privata per ogni intervento alle apparecchiature idrauliche in esso alloggiate. SECAM ha già espresso il proprio parere favorevole al loro spostamento, con oneri ovviamente interamente a carico dell'interessato, cioè del proprietario del terreno. Il manufatto però è di proprietà del comune, come presente in visura, e quindi gli viene attribuito un valore di 5.000 euro, appunto perché è un manufatto all'interno di una proprietà privata con la disponibilità del proprietario a spostare le sue spese all'esterno della sua proprietà, si è anche valutato la possibilità che questo bene venga alienato. E ecco, il bene si trova in zona Sassella, in commissione ho fatto allegare un inquadramento dove si trova il manufatto.
Assessore, ha terminato?
Sì.
Ah no, perché è sempre questa interruzione senza cali di toni di voce, sembra che io rimango in attesa di qualche altra delucidazione. Niente, se ci sono richieste di intervento da parte dei consiglieri, lascio il tempo per prenotarsi, oppure diamo... Propongo come prima la votazione da parte di tutto il Consiglio se non ci sono richieste di astensioni o di voto contrario. C'è una richiesta del consigliere Palotti. Prego, consigliere. Mi ha sentito, consigliere Palotti?
Non avevo attivato l'audio. Io non voto a favore, mi astengo su questa proposta di alienazione, grazie.
Quindi per il verbale facciamo l'appello nominale in modo che ognuno possa esprimere il proprio voto senza doverlo dichiarare o chiedere l'intervento. Quindi se non ci sono interventi sulla discussione generale, quindi passiamo alla votazione per appello nominale. Maspero.
Astenuto.
Grazie. Gianmarco.
Favorevole.
Maspes.
Favorevole.
Parolo.
Favorevole.
Del Marco.
Favorevole.
Mariconda.
Favorevole.
Vizzino.
Astenuta.
Rebai.
Favorevole.
Ugiatti.
No.
Astenuta, giusto? Perché. Ok.
Sì, astenuta.
Testini.
Favorevole.
Peraldo.
Favorevole.
Motta.
Favorevole.
Della Cagnoletta.
Favorevole.
Carabini.
Favorevole.
Grazie. Magri.
Favorevole.
Sindaco Scaramellini.
Favorevole.
Potelli.
Astenuta.
Iannotti.
Astenuto.
Palotti.
Astenuto.
Benini.
Favorevole.
Songini.
Astenuta.
Volpatti.
Favorevole.
Sergio Zoia.
Favorevole.
Rota.
Favorevole.
Cattaneo.
Favorevole.
Angelinis.
Astenuto.
Baristo.
Favorevole.
Zoia Andrea.
Favorevole.
Chiesini favorevole. Quindi la proposta di deliberazione è approvata
21 favorevoli.
Con 21 voti favorevoli. E 8 astenuti. Anche in questo caso dobbiamo votare l'immediata eseguibilità. Se non ci sono interventi o richieste di astensione o richieste di voto ad appello nominale, l'immediata eseguibilità la do per votata da parte di tutti. Se non ci sono, non c'è nessuna richiesta, quindi è votata l'immediata eseguibilità. Passiamo al punto 9, approvazione del rendiconto di gestione esercizio 2020, lascio la parola all'assessore Munarini. Prego.
Allora, vado diciamo leggendo le principali, un commento generale sul risultato del bilancio, comunque che è il bilancio del Comune di Sondrio, è un bilancio solido e che gode di una buona salute. Entrando poi nel merito delle entrate divise per titoli, abbiamo che il titolo primo, cioè le entrate correnti, sono pari a 15.360.651,56. Trasferimenti correnti sono 6.799.304,61, le entrate extratributarie a titolo terzo sono 2.570.279,79, il titolo quarto entrato in conto capitale 4.224.841,29, titolo quinto entrate da riduzione di attività finanziarie 0, titolo sesto accensione di prestiti 0 perché non abbiamo acceso prestiti, titolo settimo anticipazione da istituto tesoreria o cassieri 0, titolo nono entrate per conto di terzi e partita di giro pari a 3.897.574,78 che sono pari a quello del titolo settimo della spesa. Entrando proprio nella spesa, titolo primo spese correnti 21.207.507,33, spese in conto capitale 4.990.899,31, titolo terzo spese per incremento di attività finanziarie 0 perché non abbiamo movimentazioni, titolo quarto rimborso di prestiti 198.684,82, titolo settimo come ho detto prima che pareggia il titolo nono dell'entrata 3.897.574,68. Andando a guardare poi i dati che vengono riportati nella relazione al rendiconto della gestione, vediamo come il risultato del pluriennale riguardante l'avanzo di bilancio, con l'avanzo, che ammonta a 1.000.000. Allora, la parte disponibile, parliamo della parte disponibile, ammonta a 1.729.145,98, che è in linea con l'avanzo dell'anno precedente, pari a 1.774.208,60. Ovviamente, come dimostra il grafico a pagina 38, le variazioni incrementali dell'avanzo è pari all'incremento della quota vincolata in considerazione dei numerosi trasferimenti in parte corrente ricevuti nel 2000 dallo Stato legate all'emergenza Covid. Su tali fondi, sulla base della rendicontazione da presentare, consentiranno di far fronte anche alle minori entrate e maggiori spese eventuali dell'esercizio 2021. Se andiamo poi a verificare gli indicatori finanziari ed economici, in alcuni casi in particolare dove si, come ho sempre detto anche nei miei interventi precedenti, questi indicatori hanno una relativa portata perché spesso subiscono delle variazioni dovute a modifiche di criteri di ricalcolo degli elementi che li definiscono e quindi si rischia poi di vedere delle variazioni magari significative ma che nella realtà non comportano per il bilancio del comune degli sconquassi o dei particolari vantaggi o svantaggi. Come ho detto, tutti questi indicatori ovviamente sono fortemente influenzati dagli effetti delle manovre finanziarie, riduzione di imposte, tasse, rinvii, ammortamento e prestiti legati all'emergenza pandemica da Covid. Come vedete infatti, se andiamo a guardare la rigidità sull'indebitamento, vediamo che si passa dal 2019 dal 3,59 all'1,47. È chiaro che in particolare in questo caso sulla parte indebitamento incide la moratoria sul rimborso dei mutui cooperazione di rinegoziazione che abbiamo fatto sia con Cassa dei Depositi e Prestiti che con altri istituti di credito del maggio 2020 ha chiaramente portato un vantaggio a questo indice, ma che nella realtà non corrisponde a un rimborso maggiore dei mutui. Se infatti andiamo a vedere il debito da finanziamento del comune, che oggettivamente è in continua, continua a decrescere, quest'anno non è sceso come gli altri anni di circa 600.000 euro, appunto perché abbiamo goduto di questo vantaggio delle moratorie e siamo scesi di qualcosa più di 100.000 euro come quota d'ammortamento, scusate, quota in conto capitale rispetto ai circa 600.000 euro degli anni precedenti. Ecco, come vi ho detto, l'avanzo di amministrazione è in linea con quello precedente e parliamo di un avanzo disponibile di 1.729.145.000, mentre la parte vincolata è pari a 2.288.316.12. Come ho detto in premessa, anche quest'anno chiudiamo un bilancio in avanzo, un bilancio solido che ci fa comunque guardare in maniera un po' più serena anche al 2021, perché con l'avanzo che abbiamo ci permetterà comunque di fare una serie di investimenti. Grazie. Ho detto grazie perché sennò il Presidente non sa quando finisco, allora.
No, ma stavolta avevo sentito il tono che stava... Okay. Scendendo. Allora, se ci sono richieste di intervento in discussione. Altrimenti passiamo alla votazione. Io propongo sempre la stessa votazione di prima, qualcuno mi dica se invece vuole la votazione per appello, e facciamo la votazione per appello. Angelini, prego, facciamo votazione per appello? Ho visto un segno a consigliere Angelini, non so se voleva dire qualcosa, prego.
Votazione per appello.
Sì, Presidente, chiederei di fare l'appello nominale, semplicemente.
Dove sono sicuro che ho visto un segno, ma poi non è. Quindi passiamo alla votazione per appello. Mattero.
Contrario.
Gianmanco.
Favorevole.
Mastes.
Favorevole.
Parolo.
Favorevole.
Marco.
Astenuto.
Mariconda.
Favorevole.
Vizzino.
Contraria.
Rebai.
Favorevole.
Giatti.
Contraria.
Testini.
Favorevole.
Peraldo.
Favorevole.
Motta.
Favorevole.
Della Cagnoletta.
Favorevole.
Parabini.
Favorevole.
Grazie. Magri.
Favorevole.
Sindaco Scaramellini.
Favorevole.
Potelli.
Contraria.
Iannotti.
Contrario.
Palotti.
Contrario.
Benini.
Favorevole.
Songini.
Contraria.
Volpatti.
Favorevole.
Sergio Zoia.
Favorevole.
Rota.
Favorevole.
Cattaneo.
Favorevole.
Grazie. Angelinis.
Contrario.
Baristo.
Favorevole.
Zoia Andrea.
Astenuto.
E Piesini favorevole. Quindi la proposta di deliberazione approvata,
19.
Con 19 voti favorevoli.
3, 6, 8 contrari.
8 contrari e 2 astenuti. Anche in questo caso dobbiamo votare di immediata eseguibilità e anche in questo caso propongo, essendo poi di immediata eseguibilità, il voto, sempre che non ci sia qualche richiesta di voto di astensione o contrario. Quindi do per votare da parte di tutti l'immediata eseguibilità. Passiamo al punto 10, articolo 4, comma 3 del regolamento comunale garante della persona disabile, relazione 2021. Tanto lascio la parola all'assessore e poi ovviamente lasciamo per illustrazione la parola al garante. Prego assessore.
Grazie Presidente. Sì, molto rapidamente volevo introdurre la dottoressa Zola, la nostra garante dei diritti dei disabili, che questa sera ci illustrerà un po' quello che è stato, il, diciamo, quello che ha trovato, quello che ha fatto, che relazione è riuscita a instaurare in questo periodo particolare in cui ha dovuto operare con la disabilità. È stato, si può dire altro che un anno strano, particolare, disgraziato, in cui sono saltati molti schemi, ovviamente anche riguardo al tema e alle tematiche della disabilità, delle relazioni sociali, questo è va da sé, quindi ci sono stati particolari difficoltà rispetto alla implementazione e realizzazione di attività, di azioni, quindi diciamo la socialità sicuramente anche per i disabili è stata una problematica molto, molto sentita e molto complessa. Allo stesso tempo io mi sento di dire, ho già detto altre volte, che nella difficoltà poi tante volte si riescono anche ad emergere degli elementi di positività e di coesione sociale che magari mai ci saremmo immaginati in situazioni più ordinarie. Questo è un po', diciamo, se vogliamo trovare qualche piccolo lato positivo rispetto a quello che è accaduto, ecco, magari si tende per certi versi anche a fare più squadra quando si è di fronte a delle difficoltà apparentemente insormontabili, quindi forse anche la rete di coesione sociale in qualche modo per alcuni aspetti è anche stata consolidata. Per quanto riguarda l'attività del garante, anche lei sicuramente avrà avuto difficoltà comunicative, relazionali con, diciamo, il suo bacino d'utenza, i suoi utenti. Quello che io posso dire, anticipare rispetto a quello che dirà lei, che è stato fatto comunque un lavoro di mantenimento del tessuto di relazioni sia con le associazioni sia con i disabili singolarmente, e che si è inserita la dottoressa Zola in un periodo sicuramente di, al di là della pandemia, di grande fermento, in cui diciamo anche proprio la visione stessa del mondo della disabilità a livello politico, a livello sociale più generale sta maturando, sta mutando, quindi stanno anche sorgendo molte iniziative. Quindi sicuramente un mondo in fermento, dei cambiamenti stanno venendo avanti, anche forse una maggiore consapevolezza, anche forse rispetto soprattutto alle tematiche di integrazione sociale. Quindi ci sono, ecco, anche degli elementi di positività in cui sicuramente la dottoressa è riuscita a svolgere un lavoro utile e proficuo. Quindi non mi dilungo oltre e lascio la parola e la ringrazio ovviamente per tutto quello che fa, che ha fatto e che farà, alla dottoressa Zola per la sua azione di aiuto, assistenza e accompagnamento a tutto il mondo della disabilità. Grazie dottoressa.
Grazie a voi, buonasera. Innanzitutto chiedo scusa perché ho dei problemi di rete, per cui non vi vedo, spero che voi mi sentiate bene invece.
Siamo bene, prego.
Ok, perfetto, benissimo. Allora vi racconto un pochino quello che è stato l'anno appena passato, un anno difficile, come diceva l'assessore, che ha costretto le persone a stare lontane e ad interrompere qualsiasi attività ricreativa e momenti di gruppo e di condivisione. Il momento più difficile in assoluto è stato durante il primo lockdown, l'anno scorso, quando è scoppiata la pandemia, con la chiusura delle scuole, perché in quel momento anche i ragazzi disabili sono stati costretti a casa. E purtroppo in quella circostanza sono state numerosissime le segnalazioni da parte delle famiglie di un abbandono da parte della scuola, da parte degli insegnanti di sostegno e anche degli educatori. Quindi ho dovuto fare un lavoro con i dirigenti, segnalare queste situazioni e pian piano la cosa è rientrata. Fortunatamente in questo anno scolastico 2020-2021 i ragazzi con disabilità hanno potuto frequentare la scuola anche in zona rossa, quindi ecco, questo problema è stato ovviato, loro hanno potuto frequentare, hanno potuto continuare le loro attività, uscire dal nucleo familiare, anche se ovviamente lontani dal gruppo classe, e quindi un po' l'integrazione è venuta meno. E in questo anno difficile, di contro, ho visto le varie associazioni cercare di fare più rete, quindi di sentirsi comunque meno soli, e l'immediatezza della comunicazione online è sicuramente servita, perché è molto veloce comunicare così, per cui le associazioni si sono trovate molto più frequentemente, sono stata coinvolta anch'io nelle loro riunioni, e per cui vedo veramente una voglia di collaborazione da parte delle associazioni. Associazioni con cui sono sempre in contatto, e si è venuto a creare un bellissimo rapporto di fiducia, ci si sente molto spesso, per un semplice confronto anche, ecco. Io penso che avere una figura comunque di riferimento a cui rivolgersi sia di grande aiuto, ecco. E gli interventi che mi vengono richiesti sono quasi sempre relative a problematiche da risolvere nell'immediatezza, quindi può essere la barriera architettonica, la macchina da spostare, la sostituzione di una carrozzina, quindi sollecitare la neuropsichiatria, poi vabbè, con la storia dei vaccini ci sono state alcune richieste di aiuto. E io credo che la mia figura venga vista soprattutto comunque come un punto di riferimento e un contatto immediato per carpire delle informazioni. Quindi al di là delle richieste di aiuto per la risoluzione dei problemi, vengo spesso proprio contattata per ricevere informazioni, e con la collaborazione veramente di tutti, perché ogni volta che mi rivolgo a qualcuno per avere un'informazione, veramente le porte sono sempre spalancate. E in questa circostanza voglio sottolineare e ringraziare il comandante dei Carabinieri, perché è stato veramente una persona gentilissima che ha voluto incontrarmi a tutti i costi, e sempre disponibilissimo. Mi ha offerto la sua completa disponibilità. Come lui, comunque tutti all'interno del comune, all'interno delle associazioni, veramente c'è un bel clima di collaborazione, ecco. E questo è un po' il lavoro che è stato fatto. È un anno difficile, perché purtroppo non ci si può vedere fisicamente, per cui sono saltate tantissime iniziative che spero verranno riprese l'anno prossimo. Però sono state fatte anche altre cose con modalità diverse, per esempio l'associazione Dappertutto ha organizzato delle video lezioni sulla disabilità all'interno dell'istituto socio-psicopedagogico. Avrei dovuto partecipare anch'io, ma purtroppo essendo in orario scolastico non ho potuto partecipare, però ho collaborato con un video in cui ho presentato un po' la mia figura e quello che viene fatto. Ecco, questo è quanto, insomma, penso che abbiate letto la mia relazione comunque.
Grazie.
Se c'è qualche domanda.
E adesso chiediamo ai consiglieri se Ci sono degli interventi, richieste di intervento. Allora, prima ha chiesto il consigliere Songini, mi sembra che ha chiesto.
Perché avevo lasciato la manina prima, ma adesso l'ho rimessa. Mi dà la parola, quindi?
Se richiede l'intervento, sì, se non deve intervenire, no.
Sì?
Prego, prego.
Ok, mi scusi per il qui pro quo. Allora, innanzitutto ringrazio la dottoressa Zola perché mette comunque a disposizione il suo tempo per questa attività e questo le va riconosciuto e come tutte le persone che fanno volontariato ne dà merito.
Grazie.
Il regolamento della figura del garante delle persone disabili lo abbiamo votato al 30 novembre del 2018. In quella sede, anche nelle commissioni preparatorie, diciamo, erano emerse non poche perplessità in merito alla sua istituzione, in particolare perché si parlava di grado di civiltà di una comunità, la nostra, commisurato alla capacità di rispondere alle esigenze e alle problematiche delle persone più fragili, addirittura attribuendo l'esigenza di un garante all'imperfezione del mondo. Come emerse dal dibattito, la figura di un garante in generale serve laddove vi sia qualcosa che non funziona. In questo caso l'anomalia sta anche nel fatto che il comune, titolare di molteplici servizi alla persona, nomina un garante che controlli l'operato del comune stesso. E questo è un elemento di forte perplessità, perché è come se il comune, laddove riscontrasse un qualcosa che non funziona al suo interno, non fosse in grado di intervenire e di correggerlo. Allora ricordammo come l'istituzione di questa figura fosse una promessa della campagna elettorale. E oggi che abbiamo potuto leggere la relazione della dottoressa Zoli, io esprimo soddisfazione, perché dalla sua relazione emerge come il sistema di protezione delle persone più fragili nel nostro comune funzioni bene. E per stessa missione della dottoressa la figura del garante sia, insomma, quasi superflua. Dalla relazione non emergono criticità del sistema, anzi il contrario. Sia il comune che le associazioni già presenti sul territorio svolgono egregiamente in sintonia la loro attività. Non sono riportati interventi su alcuna criticità, ma una generica attività di pubbliche relazioni tra la garante, gli uffici e le associazioni. Quindi, rimanendo convinta che questa figura sia superflua per la nostra realtà, spero che le prossime relazioni dei garanti delle persone disabili confermino sempre questa superfluità, perché il sistema comunque sta funzionando bene. Grazie.
Grazie consigliere, ha chiesto al consigliere Parolo. Prego.
Grazie presidente. Io vorrei ringraziare la dottoressa Zola perché in questi due anni ha saputo raggiungere un obiettivo difficile, superando i numerosi ostacoli posti anche dall'evoluzione della pandemia. Grazie a questa nuova figura istituzionale, le persone con disabilità e le loro famiglie si sentono più tutelate e protette. Inoltre è riuscita a far relazionare tra loro le varie associazioni in un confronto costruttivo che ha consentito di raggiungere traguardi di rilievo. Ringrazio anche l'assessore Lorenzo Grillo Dalla Berta per la disponibilità dimostrata verso la figura del garante con la quale ha lavorato in un clima di piena collaborazione. Le siamo grati, dottoressa Zola, per il lavoro che ha svolto, permettendoci di raggiungere obiettivi costruttivi. Grazie.
Grazie, è un piacere per me.
Grazie, consigliere. Ha chiesto la parola al consigliere Mariconda, prego.
Sì, grazie, presidente. No, io due cose velocissime. Chiaramente, per prima cosa, mi associo ai ringraziamenti dell'assessore e della consigliere Parolo per il lavoro che la dottoressa ha svolto e che continuerà a svolgere a beneficio di tante persone con particolari difficoltà. E come lei stessa ci ha detto, difficoltà amplificate in questo periodo di pandemia. E per cui queste persone con il riferimento della dottoressa Zola hanno avuto sicuramente un buon motivo di sollievo. Ecco, da questo punto di vista non mi trovo molto d'accordo con l'analisi della consigliera Songini. Io ritengo che al di là del sistema, quello che è emerso della relazione, quello che ho potuto capire io, che ho percepito dal ruolo della dottoressa Zola, è avere un punto di riferimento ulteriore e quindi avere un punto di riferimento veloce, rapido e diretto. Ritengo che per persone in difficoltà non possa altro che far bene, ecco, un po' in sintesi questo è il mio pensiero. Ecco, poi vorrei così come seconda cosa cogliere un'occasione, se permettete anche un po' in qualità di consigliere delegato alla cittadinanza attiva, la vedo un po' dappertutto, scusatemi, ma è così perché al di là dell'incarico che questa amministrazione, che questo consiglio comunale ha dato alla dottoressa Zola, vedo sicuramente questo lavoro come una preziosa opera di volontariato, come un servizio a favore della comunità che possiamo tranquillamente inquadrare anche nel contesto della cittadinanza attiva. Per cui ecco, l'appello che faccio è che nel ringraziare chiaramente la dottoressa Zola per il lavoro svolto e che continuerà a svolgere, io spero che altre persone, altri professionisti possano trovare ispirazione, prendere spunto da questa preziosa attività e creare nuove collaborazioni con il comune, con l'amministrazione, un po' anche in altri ambiti come più volte ci siamo detti. In particolare, ecco, visto questo particolare momento che stiamo vivendo, molto interessante sarebbe in ambito sociale, questo indipendentemente dal ricevimento di eventuali incarichi. Di nuovo grazie alla dottoressa Zola e grazie a tutti.
Ecco, se posso dire una cosa a questo proposito.
Prego.
Al di là dei problemi che ci possono essere, come dicevo, da risolvere velocemente, piccoli problemi comunque, a parte il periodo particolare, quindi ecco, consideriamo anche il periodo particolare. Io vedo proprio che le associazioni comunque vedono in me proprio una figura a cui rivolgersi nel momento in cui c'è bisogno di un sostegno, di un aiuto, di un consiglio, ecco, di un confronto, per cui credo che comunque sia una cosa positiva all'interno di un'amministrazione comunale una figura di questo tipo, è comunque un punto di riferimento, un punto d'appoggio, ecco.
Grazie, ha chiesto la parola il sindaco. Prego, sindaco.
Sì, grazie Presidente. Io volevo anch'io unirmi ai ringraziamenti per la dottoressa Zola per il lavoro che ha fatto, ho ascoltato la sua relazione, l'avevo letta anche in precedenza. Da quanto ci ha riferito sono stati numerosi i contatti che ha avuto, le interlocuzioni che ha avuto, quindi mi sembra che se questa figura ha avuto questi contatti, probabilmente l'istituzione, questo garante, ha dato qualcosa in più nella gestione di queste problematiche. Fosse rimasta inoperosa, allora avremmo potuto anche pensare il contrario, ma così non è stato. Quindi io la ringrazio per il tempo che dedica in modo volontario alla nostra collettività e le garantisco comunque la collaborazione dell'amministrazione tutta, oltre che degli uffici, che già, come le ha detto, c'è, e le chiedo anche di continuare nel suo lavoro e di richiedere a noi eventuali supporti nel caso in cui fosse necessario. Quindi la ringrazio molto e le esprimo la nostra gratitudine di nuovo.
Grazie.
Grazie Sindaco, anch'io come Presidente del Consiglio mi unisco ai ringraziamenti da parte di tutti, soprattutto l'ultimo
del sindaco e le auguro buon lavoro per il proseguo dell'impegno.
Grazie mille.
Se non ci sono altri interventi, ritengo chiuso il punto, l'ordine del giorno. Salutiamo la dottoressa Azzola.
Buonasera a tutti, grazie.
Questo era l'ultimo punto all'ordine del giorno, se non ci sono altre osservazioni dichiaro chiuso il Consiglio Comunale. Buona serata.
Buona serata a tutti.
Arrivederci a tutti.
Ciao
a tutti. Ciao a tutti.
Buona serata
a tutti.